Mi fate parlare?
E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati...
Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione
ma
tua.
Chi l'ha detto?
Maurizio,
ma scusami un attimo, perché?
No, no, ragazzi,
perché mi dici?
Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare.
Ma che c'entra?
Io non faccio la spalla dei pagliacci.
Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose?
La propaganda della droga. Siete due delinquenti.
Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga?
Ma quali
spacciatori? Ma che sei impazzito?
Fare il culo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ciao Giuseppe, noi ormai a Parenzo gli vogliamo bene come se fosse normale, dai. Ma perché non cambi? Hai rotto i coglioni, sempre le stesse cose. Perché non ti vieni a fare una settimana? Te la offro io nei posti terremotati e vieni insieme a me invece che fare il coglione. Perché non vieni con me a vedere quello che cazzo sta succedendo? Tu giochi sempre e tu giochi con le persone e giochi con la politica e giochi con la dialettica. Hai rotto i coglioni.
Io volevo dire che io cercavo una casa lì a Auschi, così facevo quando aprivo, non stavano i campi di concentramento, sì. Auschi, così aprivo la finestra e sputavo, capito? Se c'erano l'onorevole Mussolini, non avrebbe detto quelle parole, sto cagasotto, sto merdaiolo.
Volevo dire, che noia questi fascisti, questi comunisti, sono 40 anni che ci piano per culo a tutti, rossi e neri. Comunque, a parte questo, da una parte c'è Salvini col Vangelo, perché con quella mano col Vangelo lui difende il prossimo che è uguale a se stesso, e con l'altro li mette sull'aereo e li rimanda in Africa. Io ora gli do un consiglio per come la pensa Salvini: invece di arrivare in Africa qualche anno fa, i terroni napoletani li voleva buttare nel Vesuvio. Per lui sarebbe un'ottima occasione, risparmierebbe pure un sacco di soldi. A me mi fa ride quando lo sento parlare, mi fa ride.
E allora se te fa ride non rompere i coglioni. Ciao Cla, ciao.
Ma
ciao.
Non rompere i coglioni tu, brutto leghista.
Io leghista? Stai impazzito.
Ma vaffanculo, ma quando te se parla ascolta, non fa cretino.
Cruciani!
Ciao, sono Valentina Nappi.
David,
eccoci qua.
Dove andiamo? Ti faccio sentire qualche parola della campagna elettorale.
Sentiamo.
Se pensavi di aver visto tutto, se pensavi, per quello che pensi tu naturalmente, per quello che tu immagini come debba essere una campagna elettorale, se tu pensavi di aver visto tutto, ti faccio risentire le parole della signora Meloni.
Meloni,
che
sì,
qualche
si è
giorno
a fotografare
fa
con Orban oggi.
Sì, Orban, signor Orban, ma quella giusto, è vicina ad Orban, politicamente vicina al leader dell'Ungheria, ma non mi pare un assassino Orban. Non mi pare un dittatore.
Ma ci mancherebbe.
Non mi pare un dittatore, è un signore che ha le sue idee sull'immigrazione.
È volata a Budapest, più grave ancora quello che ha fatto, più grave, insomma, quello di Orban va benissimo perché ha fatto i suoi, ma a Porta a Porta.
A Porta a Porta, questo mi sto dicendo. Ecco, si è presentata con la mamma, con la mamma di Pamela,
la ragazza massacrata e uccisa.
Sapete, la ragazza massacrata e uccisa dai nigeriani accoltellate dai signori nigeriani che erano in Italia spacciatori richiedenti asilo. Ricordiamola sempre questa cosa qui. Va ricordata sempre.
Usare la sequestrare politicamente la madre.
Il sequestro della madre.
Ieri il sequestro di Dio da parte di Salvini, che ha sequestrato
qualche
Dio.
Giorno fa,
restituito giorno fa. Gesù alla Chiesa.
Anche il PD spesso fa dei comizi in Chiesa.
Hanno sequestrato Dio. Ora hanno sequestrato la Meloni, ha sequestrato la madre di Pamela, che giustamente vuole che rimanga alta l'attenzione sul caso della figlia. figlia, ha perso la figlia.
Quella non è che l'ha portata a forza, ci sarà, spontanea volontà.
Legittimamente, ma ragazzi, ma un politico che si porta la madre, no? Che della vittima in una trasmissione.
Ma qual è il problema? Non ho capito. Perché c'è la questione politica dei rifugiati che non sono tali, che sono invece degli spacciatori, no?
Se io fossi stata al governo, questo è il messaggio veramente puerile. Se io fossi stata ministro degli interni, quel fatto non sarebbe accaduto. Votate per me.
Vabbè, ma questo è legittimo,
se
no?
Ci sono,
è legittimo.
Io non ci sono.
Scusa,
i nigeriani
ma
che squattano.
Ma non ho capito, perché gli altri non dicono se ci siamo noi vi diamo più lavoro? Vi diamo più lavoro?
Puttanata!
Ah, roba incredibile. Meloni,
puttanata! Meloni. Uso politico di una signora.
Roberto, ho scelto come testimone alla mamma di Pamela perché penso che la storia di questa ragazza sia, e della sua famiglia, sia il simbolo di tutto quello che in Italia non funziona.
Ma scusami un attimo, se uno fa una campagna elettorale sugli immigrati, immigrati e soprattutto sulla cazzata di quelli che vengono qui per motivi politici, in realtà vengono anche per delinquere, come
la
mi sembra evidente.
Dire tutta, anche se ci fosse Salvini.
Ma qual
Salvini
è il problema? Non ho capito, gli altri sfruttano.
Forse se ci fosse Pribke agli interni, ecco l'amico di quelli di Forza Nuova. Sì, se ci fosse, forse ci sarebbero meno. Una situazione, forse si potrebbe avere il coraggio di dire così, però.
Cioè tu
se
dici solo con Pribke, signore, solo con Pribke?
Stando al clima della campagna elettorale, credo
solo
che
con Pribke agli interni,
farebbe
scomparire gli immigrati.
Forse ridurrebbe il problema delle migrazioni.
Diciamo
forse,
con una certa, forse. Tu dici con una certa rapidità.
Usiamo con delle soluzioni finali, ma veramente definitive, come oserei quasi dire, no? Però è assurdo.
Meloni.
Possiamo sapere con quali soldi stanno pagando i periti e gli avvocati che copiosamente nominano? Perché secondo me li pagano li paga lo Stato. Ancora non pare che non li paghi lo Stato, perché altrimenti, guardi, mi sarei fatta esplodere di fronte al Palazzo di Giustizia.
Pazzesco.
No, dico, con quali soldi vengono pagati gli avvocati della difesa? Cioè
no,
gli avvocati dei nigeriani. Se fossero pagati con i soldi dello Stato, mi faccio esplodere davanti a me.
Si chiama avvocato d'ufficio, che è una cosa che di cui
ci sono delle perizie.
Ma cosa c'entra?
Dico, ci sono delle perizie in corso, che chiaramente paga lo Stato in questo caso, perché stanno facendo
indagini. Si chiama diritto alla difesa, però.
Sì, assolutamente.
No, ma possiamo eliminarlo? No, ma possiamo decidere di eliminarlo per chi per i negri, ma possiamo, io sono ormai possiamo decidere tranquillamente di abolire la difesa d'ufficio per i negri, ma possiamo anche proporlo subito. Adesso c'erano 2 giorni di campagna elettorale.
Allora, striscia la notizia.
Mi faccio esplodere, ha detto davanti.
Mi faccio esplodere. Cioè, lo Stato paga la difesa,
si chiama
le
diritto
perizie.
Alla difesa si chiama. Che diglielo
alla Meloni,
ma lo sto dicendo attraverso la sto dicendo, si chiama diritto alla difesa. Non ti piace? E si può,
dici,
comunque
si può abolire
riferimento.
Per i negri, dici, si può abolire
si può,
per
sì,
i nigeriani.
Ma qualcuno la fa, ma non c'è nel 38, ma negli anni 30, ma in Germania, ma è molto semplice, basta una legge, non è che ci vuole.
Allora,
la scrivo io. I negri non hanno diritti. Negri, no, non usiamo il termine negri, diciamo i neri, dai. Sì.
I neri.
Per tra parentesi di merda, magari aggiungiamo in questa leggina, non hanno diritto alla difesa d'ufficio. Le righe, fatta la legge.
Allora, Sgarbi, lo sappiamo già, record di apparizioni Zanzara dalla vostra parte. Striscia la notizia, dice record di Sgarbi.
La G-Com deve multare assolutamente.
Sgarbi non può stare più di 30 secondi senza insultare qualcuno. E durante il fuori onda si sfoga con l'amico Cruciani contro uno dei suoi bersagli preferiti.
Io non moralizzo nessuno, dico semplicemente che Di Maio non vale un c***o e non conta nulla. Di Maio è un lassativo, fa cagare. Di Maio fa cagare. E fa cagare chi lo vota è uno che ha necessità di cagare. Imbecille, totale inutile, senza cervello, vai a studiare, torna a scuola, cretino, incapace, vai a vedere le cose che ho fatto, leggi i miei libri, studia, imbecille, invece di andare alla scuola di un ignorante come te.
Capito? Insulta pesantemente il malcapitato e poi, con nonchalance invidiabile, torna da Belpietro.
Morto di sonno, cadavere.
Con chi ce l'ha?
Parlo con la Zanzara, che c'è uno che mi offende.
i signori di Striscia con qualche giorno di ritardo, gli amici di Striscia, come dire, omaggiano il professore, sì, sì, di questa, per questa doppia apparizione, devo dire caso più unico che raro, ovviamente, quello di... E per questo che io adoro Sgarbi, ragazzi, inutile che vi rompete i coglioni, è per questo che lo adoro, per la sua capacità di stare in onda con quattro, sì, trasmissioni, sì, contemporanee, di trasferirsi, non c'è niente da fare, io adoro i difetti. Questo è, dice, perché in un collegio elettorale abitassi a Pomigliano, come ho detto ieri, e molti mi hanno tempestato di insulti, eccetera eccetera, perché in un collegio elettorale messo di fronte alla scelta di Maio, Sgarbi, scelgo Sgarbi? Ma ragazzi, perché adoro quello che ha difetti, a parte che anche quello ne ha, ma insomma, quelli più evidenti, no? C'è uno che ha difetti, uno che vive in quel modo anche torbido, a me piace tantissimo, è normale che uno vota, io almeno voterei,
uno vota chi gli assomiglia,
il legno
forse,
storto, no? Un po' il legno storto, no? Cioè, cioè piuttosto che la perfezione apparente, cioè, là c'è, carità, il legno, giusto, storto dell'umanità, che ha dei pregi, delle virtù, sì, enormi, sì, dall'altra parte c'è quello perfettino, quello che vuole apparire tutto perfetto, eccetera eccetera. E poi, amico mio, manco i ministri, manco... Ma una roba incredibile. Ha messo come ministro dello sviluppo economico uno che non vuole, che vuole boicottare Israele. Ti, ma lascia, visto, perdere, ma vabbè, sceglilo, ma... meglio, altrimenti ci sono polemiche, ma... ogni tre secondi, dai, su.
Per ora conoscete quattro nomi per oggi, che sono il professor Fioramonti e il professor Tridico allo sviluppo economico e al lavoro, che sono due cattedre Jean Monnet della Commissione Europea, e poi c'è la dottoressa Pesce all'agricoltura.
Ma giù il microfono un cazzo, giù il microfono un cazzo, le uniche cose sensate le dice Parenzo. Potere a David.
La Zanzara.
Viva l'Italia, l'Italia che scelgo di crederci un po' in questo sogno, presidente, questo è per te. E non è che sia il leggero.
Zanzarosi, in giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Parenzo, quattro ioina mancano, Parenzo, una, due, tre, quattro, quattro ioina, e poi facemi conta, poi vedremo quanto voti piglia la Emma Bonino, quella che sostieni tu, la signora Bonino, vediamo quanti voti prende la signora Bonino, vediamo Dubbe e Renzi quanto voti piglia, vediamo, che siete tutti convinti, gentiloni bis, vediamo, vediamo, quattro giorni mancano, io in noi cinque subirò i morti e i feriti, non ti preoccupare, Parenzo, io dico che il giorno 5 tutti piglia un dispiacere, e io mi prendo una grande soddisfazione. Quattro giorni passeranno, quattro giorni, e vedremo Parenzo con il nutazzo, bidde becchino massano la laterale, con il nuta e sbirro.
È sempre più convinto di fare il pieno, vedremo.
Sì, probabilmente,
vedremo.
Diamo una notizia: lo faranno ministro per i rapporti con il Parlamento. Questo moderato che ha appena parlato,
io non lo conosco. L'ho soprannominato il Grillino Palermitano. Il, sì, Grillino Palermitano. Sì. Senti, a proposito della professoressa di Torino, quella che minaccia di uccidere i poliziotti,
mamma mia,
e vuole prendere un fucile, sparerebbe ai poliziotti, eccetera.
Da licenziare, ovviamente. Secondo me,
da cacciare a pedate nel culo. È una precaria, cioè una di quelle che è insegnante di sostegno, non è una fissa, diciamo, non è un'insegnante,
allora, vabbè,
fissa.
Allora cambia,
no,
la cosa.
Ma è uguale, non cambia nulla assolutamente. Il ministro dell'istruzione, Fedeli, signora Fedeli, ci fa sapere che ha avviato
giusto,
un procedimento.
Beh, giusto, questo
ciao,
buono.
Ciao Core, arrivederci e grazie.
Cosa
devi fare? In un procedimento disciplinare.
Si fa così, come per i giudici, come per i dipendenti pubblici, si applica un procedimento disciplinare.
Su, dai. Ma che più di quelle di prove cosa devi avere? C'è la televisione in cui dice quelle robe lì, cioè ci sono le immagini, la televisione
è
tutto.
Ma raccogliere più elementi, quindi.
E più elementi di che? Quali più elementi? Dai, più elementi. Con i centri sociali che l'appoggiano, quella che non torna indietro, dai, su. Allora, ti faccio sentire Scalfari. Beh, l'avesse detto uno di destra, sarebbe successo un casino. La Meloni in TV diventa stranamente bella. Senti, Scalfari.
La Meloni quando viene in televisione diventa stranamente bella. Perché si pettina, fa... insomma, comunque, la Meloni è molto autonoma.
Vecchio Marpione, il vecchio Marpione, no, sì, il vecchio realtà. Marpione, si Scalfari.
L'età alle volte fa brutti scherzi.
Una candidata è sicuramente l'età, secondo l'età me. Gioca la sua parte.
Beh, sì.
Una, per carità, perché si può essere anche lucidissimi.
No, ma no, ti toglie i freni inibitori, no? Quindi
la
un po'...
candidata per Forza Italia a Taranto, una sconosciuta che si chiama Maria Francavilla. Sentite un po', noi donne qualche volta provochiamo la violenza degli uomini. Benissimo, vai. Benissimo, male cioè.
Noi donne a volte provochiamo la violenza negli uomini e quindi è un tema da affrontare veramente con serietà.
Sì, infatti, con serietà. Beh. Con serietà di che? Noi donne provochiamo cosa? Noi donne provochiamo la violenza degli uomini quando? Quando? In che occasione? Che cazzo vuol dire noi donne provochiamo la violenza degli uomini? O hanno tirato addosso a De Luca delle cose, eh? Hanno tirato addosso a De Luca delle, dei sacchi di immondizia.
Sì, ho visto.
Dei sacchi di immondizia. Quello ha detto dovete ammazzarmi prima. Prima che mollo mi dovete ammazzare.
State difendendo i camorristi.
Noi
siamo contro la camorra. La camorra è una montagna di merda. E Luca sei una merda.
Allora, a proposito di chiesa, David, c'è un signore, un prete, questo caso è clamoroso, è scoppiato nei giorni scorsi, ho fatto passare qualche giorno perché mi volevo un po' informare meglio, ogni tanto mi capita di informarmi meglio su qualche cosa, no? C'è un signore, un prete, si chiama Don Luciano Massaferro, dalle parti credo di Albenga o cose di questo tipo. Il quale è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 7 anni e 9 mesi.
Sì.
Però un altro tribunale parallelo della giustizia parallela ecclesiastica lo ha assolto. Cioè ha detto non, quei fatti là non li ha commessi, sono abusi nei confronti di una chierichetta all'epoca. Era il 2009, cioè quasi 10 anni fa, di 12 anni. Cioè avrebbe commesso, ha commesso, secondo la giustizia italiana, un abuso su una dodicenne. È stato condannato a 7 anni, ha fatto in galera poco, poi è stato affidato ad una comunità, adesso ha scontato la sua pena e adesso torna a fare il prete, tornerà con grande calma naturalmente a fare il prete. Ora, ma secondo te è normale? Cioè è normale che lo Stato 7 anni e 9 mesi e la Chiesa dica che non ha fatto un cazzo?
Assolutamente.
Io dico, se è una cosa normale, cioè questo qua potrebbe tornare a dire messa tra poco, ha molestato una dodicenne per il tribunale ecclesiastico parallelo alla giustizia italiana, questo qua è innocente.
Pazzesco,
cioè 7 anni e 9 mesi, sentenza dalla Cassazione, per i preti, per il tribunale ecclesiastico, questo qua invece è innocente. Roba incredibile, eh. Ah ragazzi, come dobbiamo fare? Ora vi faccio sentire un esorcista che si chiama Truqui, un esorcista, perché
francese,
ci sono ancora gli esorcisti, no? È svizzero, mezzo italiano. Dice che una volta si trovava in un autobus e c'erano due lesbiche, senti.
So che una volta lei stava in aeroplano e aveva nel sedile dietro di lei, aveva capito da certi accenni di una conversazione, due lesbiche di nazionalità finlandese. E allora lei dubitava, si è messa a leggere il suo libro d'ore, il breviario, eccetera, e a un certo punto ha sentito, che ha sentito?
Sì, quando nel momento in che capisco che una di queste ragazze poteva essere posseduta, perché avevo sentito un grugnito satanico. Una volta che lo senti per prima volta, che è satanico, lo riconosci come è abbaiare un cane, lo capisci.
Cioè queste erano semplicemente lesbiche finlandesi? Che ovviamente magari si slinguavano oppure parlavano, perché come l'ha capito che erano lesbiche? Si toccavano, non lo so. E questo signore, questo prete Truqui, ha sentito un grugnito satanico. Ma quale grugnito satanico, amico mio? Quelle erano le mani che erano dappertutto, stavano pomiciando, stavano slinguando, stavano amoreggiando. Quale grugnito satanico? Satana non c'entra un cazzo con i gay, con le lesbiche, non c'entra nulla. Satana, cazzo. Carlo, Milano.
Ciao Brutani.
Sì, dimmi caro, dimmi.
Ciao, veloce. Una cosa sulla campagna elettorale di quest'anno, la più ecologica del...
Non ho capito, scusami, dimmi.
La più ecologica?
Ecologica, sì, perché
che,
oramai
che vuol dire ecologica?
Non li appendono più.
Sì, vabbè, ma chi se ne frega, allora?
Volevo parlare del politically correct, di cui si parlava ieri sera, a proposito della parola
dimmi,
negro.
Dimmi.
Allora, mia moglie è nera di colore, anzi lei si definisce negra, però negro è concesso nel politically correct, ammesso che a te interessi.
No, veramente, per eliminarti dal gioco, diciamo, da questo grande, sì, da questo grande gioco, perché non capisco dove vuoi arrivare, spiegami.
Voglio arrivare che non è politically correct detto da un non nero dire la parola negro. È concesso.
Questo lo sappiamo, chi se ne frega, dunque...
Fine, era discussione ieri.
Valerio da Teramo, ciao. Valerio.
Ciao. Valerio. Ciao, buonasera.
Dimmi,
ciao.
Dimmi.
Volevo fare una precisazione su quanto affermato l'altra sera da un ascoltatore che diceva che affittare un appartamento alla prostituta comporta lo sfruttamento della prostituzione. Ma non è sempre così, perché se affitti l'appartamento a un prezzo medio di mercato...
Sì, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Scusa, Valerio,
non
cosa vuoi dire? Spiegami.
Lo sfruttamento della prostituzione.
Ma tu puoi affittare a chi ti pare. Tu puoi affittare a chi ti pare. Ma qual è il problema? Non ho capito.
Lo stai lucrando sul
Ma che sei un avvocato? Ma che sei un avvocato?
No, assolutamente no.
E allora?
Un altro lavoro.
E allora?
E ti specificavo questo, tutto qui.
Ah, tu vuoi specificare? Vai a parlare alla legge per tutti, da Barisoni, o a Focus Leggi, eccetera. No, cioè, che mi frega a me dell'aspetto legislativo? Ma che cazzo me ne frega a me? Fermo lì.
Ti saluto, ciao.
I'm Vince from Winnipeg. I love to listen to La Zanzara. I think it's the best radio show on the planet. I love talking about niggers. Farting, squirting, gypsies, blowjobs, and fucking midgets. Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
Sì, sì, arrivederci, buonasera.
I think La Zanzara is the best program ever, and I love playing.
Sono Enrico Ruggeri, ho scoperto un sacco di cose che non sapevo dalle storie del Falco e il Gabbiano di questa settimana. Ci ha fatto ridere e commuovere con le sue mille maschere, Robin Williams. La vita incredibile e la morte in miseria di Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa. E poi voliamo sulle ali di carta per raccontare un eroe che si è battuto contro il terrore della Rivoluzione Francese, la Primula Rossa. Ci sono alcune nozioni che oggi noi diamo per certe, ma il primo a pronunciarle è stato Charles Darwin con la sua teoria dell'origine delle specie. E poi prosegue il nostro volo sul cielo sopra i mondiali, venti di guerra sul calcio, raccontiamo il 1938. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio 24, il Falco e il Gabbiano.
Il segnale orario vi è offerto da...
Perché non passa Green Network? Ha visto che offerte?
Green Network? Hai sentito la pronuncia di Oxford?
La Zanzara.
Vai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Luciani, sono a Cracovia, temperatura percepita in città meno 18, meno 21, non so che cazzo, sono bardato dalla testa ai piedi. L'unico motivo per cui mi tolgo i guanti è far partire il podcast della Zanzara.
Naturalmente.
Messaggio rivolto a tutti i componenti del gruppo, date voce, volevo sapere come state alle case vostre, se sta la neve, se state bloccati, ci hanno gelato l'ottobre, c'è trinito l'acqua calda per farvi un bidet, fate sapere.
Ho fatto sentire prima il podcast La Zanzara a mia moglie, mi ha detto, ma sti due froci stanno insieme? Da quanto tempo stanno insieme? Da quanto tempo è che se la fanno? Sono due affeminati, sono veramente due froci, siamo veramente al top.
Giovanni della circoscrizione estera di Vancouver, Canada. Cruciani, immagina il mio sgomento e la mia delusione quando nel plico elettorale recapitatomi in data odierna non ho potuto riscontrare il simbolo di Liberi Armati. Chi cazzo voto adesso?
Sì.
Però ho guardato la morte dei poliziotti.
Certo, certo, perché in questo momento stanno proteggendo il fascismo.
È triste quando si augura a un poliziotto di morire.
Allora, lo è. No, sbagliato o no?
Mi dica,
sbagliato o no? Sbagliato no, perché io mi sarei trovata. Io mi sarei trovata e mi posso trovare, mi potrei trovare fucile in mano a lottare contro questi individui.
Allora, siccome ieri poi in diretta a Matrix, cosa ha detto Renzi? C'era pure Renzi, no? Ha detto che questa qua deve essere cacciata. La professoressa ha risposto in questo modo su Facebook, in un'intervista alla Repubblica, no? Se non ricordo dove. Il fascismo si combatte finché si è in tempo sul piano culturale della formazione plurale degli uomini e delle donne. È quello che cerco di fare ogni giorno nel mio lavoro. Non faccio propaganda politica a scuola. A scuola educo e vengo educata, formo e vengo formata, istruisco e vengo istruita. Il fascismo è la negazione di tutto questo, la negazione stessa dell'umanità, e come tale va semplicemente debellato. Ora non c'entra un cazzo, lei può avere tutte le idee del mondo sul fascismo, eccetera. Ha detto che è giusto, a parte che ha insultato i poliziotti, i carabinieri, dicendo dovete morire, eccetera. Ha detto che prenderebbe un fucile in mano per sparare a queste persone.
Sì,
non
però
so...
questo è paragonabile a quanti spesso cosa? Dicono anche qui cosa? Cose terribili rispetto agli immigrati. Io li farei
c'entra?
Lì. È uguale. Cioè, quelli che telefonano. Beh, infatti mi fanno orrore entrambi, ovviamente. Ma quelli che telefonano qui dico: io scuoierei vivo il rom. Io per tutti questi che sì. non sappiamo che mestiere fanno, molti di questi magari guidano
c'è
gli
una
autobus.
Differenza, c'è una differenza.
Non c'è nessuna differenza, c'è no. l'incitamento all'odio.
La
è uguale.
Che, sì, assolutamente. È uguale. La differenza è un'altra. La differenza è che questa
incitare...
qua è una professoressa pagata dallo Stato.
Ma che mi pare che sia venuto fuori che è una mezza precaria che fa
niente,
assistenza
viene pagata,
ai ragazzi che hanno bisogno,
no,
disabili.
Sempre pagata
non è
dallo
che...
Stato. Sempre pagata
sì,
dallo Stato.
D'accordo,
è.
Ma non
che
è che
dire?
Gli danno...
è uguale che sia precario o no, è lo stesso.
Sì, ma non è che voglio dire è uguale, un danno... è l'insegnante di latino
certo.
e greco della quarta ginnasio.
È un insegnante...
è un insegnante di sostegno che non ha un ruolo centrale nella formazione dei ragazzi.
Sempre un insegnante.
Comunque, fatto sta che la stessa acrimonia che giustamente dimostri la vorrei anche rispetto a quelli che hanno telefonato.
Questa qua
ogni
è pagata dallo
parlando
Stato.
Di rom
pagata
da scuoiare, negri
dallo
da uccidere,
Stato.
Gente
pagata
da cui
dallo
sparare.
Che
ma
vuole,
io non vedo alcuna
vuole
differenza,
la morte
francamente.
Di funzionari dello Stato che dovrebbero.
Ma io non vedo
proteggono.
Nessuna differenza. La violenza è violenza e chi incita la violenza è uguale. Sia che sia un dipendente pubblico, sia che sia un dipendente di una società qualunque.
Allora, cara professoressa, ti
no,
parla la...
fermo
là. Cara professoressa, ti parla la figlia di un appartenente alle forze dell'ordine. Tu che gli urli dovete morire, vedi, ogni volta che mio padre si allaccia agli anfibi e si chiude il cinturone, ho davvero paura che qualcuno lo faccia morire. Forse tu non sai cosa vuol dire. Tu non sai cosa vuol dire vivere di turni, vivere di imprevisti, di compleanni in cui nelle foto ci sono tutti tranne lui. Del pranzo di Natale che diventava freddo a forza di aspettarlo. Del cuscino vuoto accanto a mia madre. Del freddo, del sonno, del sangue sulla strada, degli insulti che gente come te ogni giorno rivolge a chi indossa una divisa. Cara professoressa, hai mai provato ad accarezzare la stoffa della giacca di un poliziotto o di un carabiniere? Sai, non è di un cotone morbido, non è il lusso che tutti credono che lo Stato regali a quegli uomini e a quelle donne in divisa. Cara professoressa, tu sai che mentre auguravi a quei ragazzi la morte a casa c'erano i loro bambini che si erano appena addormentati, che si aspettavano di vedere il loro papà il giorno dopo come tutti i giorni? Lo sai che c'erano madri, fidanzate e mogli che in quel preciso momento stavano pensando a loro, stavano pensando se magari potevano avere troppo freddo là fuori? Non sono dei mostri come li dipingete, ma sono persone, le stesse persone che chiamate a tutte le ore se avete bisogno di aiuto. E loro, anche se voi gli augurate la morte, vengono ad aiutarvi perché hanno giurato di esserci. Quella divisa che tanto odiate rappresenta anche questo. C'è chi della propria divisa ne fa un abuso, come ovunque c'è una mela marcia, e sono concorde nel punirlo adeguatamente secondo le leggi. Ma non per questo bisogna augurare il male a tutti coloro che indossano una divisa, perché io, nonostante tutto, non auguro del male a nessuno e mai lo farò, perché mi hanno insegnato il rispetto per la vita di tutti. Così, cara professoressa, ora vai e guarda negli occhi tuo padre, tuo marito, compagno, fidanzato che sia, se ne è uno. Guardali negli occhi e cerca solo di immaginare cosa si possa provare a sapere che tanta gente come te augura la morte a quegli uomini che per noi sono la vita. Perché per noi, cara amica, cara professoressa del cazzo, la trasportata dalla Sicilia, grazie anche alle leggi nostre, dalla Sicilia a Torino per avere un lavoro, per avere un lavoro, cara signora, quella divisa è vita, tu sei morte, questo è il punto. Maurizio, provincia di Latina, vai.
Buonasera, innanzitutto bellissima quella lettera.
La lettera era di una figlia.
Da incorniciare quella professoressa da cacciare via dall'Italia.
Dall'Italia magari no, cioè,
no, ma veramente esiliatela.
Sì, come tutti allora, quelli che fanno incitano alla violenza. Senza
ma ci sono
dubbio.
Delle. Che cazzo vuol dire? Come, ma perché devi sempre essere ben altrista? Come
no,
quelli
non
che
altrista,
questa
anzi,
ha fatto una puttana in punto e basta.
Io mi sono indignato quella, con quelli che chiamano qua dicendo di scuoiare gli immigrati. E per me è incitamento all'odio.
Vabbè, ma che c'entra uno che incita a scuoiare un immigrato? Quella c'aveva di fronte i poliziotti e ha detto dovete morire. Sarà diverso o no? Dai, su.
Sono veramente esiliata. Comunque. Tornando al motivo per cui vi ho chiamato, così vi faccio riflettere su un fatto.
Su cosa?
Io ho un bar, vivo in un paesino, insomma, di 30.000 abitanti, in una zona notoriamente tranquilla. Beh, ragazzi, io non sono razzista, ve lo garantisco, ma vi posso garantire che altrettanto che da quando sono stati accolti anni fa qua dei migranti alloggiati in una casa, in un, non so, non tramite una cooperativa,
allora?
È diventato questa zona il centro dello spaccio. Ed è successo tempo fa che una ragazzina che penso avrà 15-16 anni frequenta il nostro bar così con gli amici eccetera, è venuta una sera terrorizzata e mi ha detto per favore mi puoi per favore accompagnare a casa.
Vabbè,
perché
con questo che vuoi dire? Non ho capito che una zona da tranquilla si è trasformata per l'arrivo dei migranti di un luogo di spaccio. Vabbè.
No infatti, ma poi la cosa bella è che questi signori tempo fa reclamavano persino di avere il centro di preghiera, perché avevano diritto alla casa mia, i diritti prima ancora di reclamarli devi rispettare dei doveri, forse tu hai il diritto di vivere qui se
va bene.
Osservi
Maurizio Milano
stato.
Vai Maurizio da Milano vai certo. Maurizio vai
ciao Cruciani
dimmi
ti chiamavo anche in funzione di quello che è appena stato detto. Io ti parlavo perché sono rimasto molto colpito dalla tua reazione quando la signora che diceva che le donne stimolano la violenza degli uomini hai avuto una reazione che non ho ben capito.
In che senso? Scusa, sicuramente... mi pare una puttanata, francamente. Cioè,
allora, sì, allora premetto che la violenza è una cosa.
Capito. Maurizio, cosa vuoi dire? Non fare tante premesse, cosa vuoi dire?
Voglio dire che molto spesso le donne hanno una capacità di rendere un uomo, di portare un uomo al limite.
Ma che cazzo dici? Ma non dire poi anche il vale anche il, vale anche il contrario nelle dinamiche tra due persone. Non dire puttanate. Ma dici delle cazzate enormi.
Ma non è vero.
Ma sei un pazzo totale. Sei.
Soltanto perché una persona è civile, una persona.
Ma cosa c'entra l'uomo con la donna? È anche il contrario. Ma è anche il contrario. Ma cosa c'entra? È anche il contrario. Una donna può essere portata sull'orlo dell'esasperazione e da un uomo la stessa cosa, ma per dinamiche che non possiamo conoscere, che sono diverse da coppia a coppia. Cosa cazzo vuol dire un uomo qualche volta è portato al limite dell'esasperazione da una donna? Cosa vuol dire? Cos'è questa generalizzazione?
Allora, prova a fare un'indagine su questa mia affermazione.
Ma cosa vuol dire? Ma certo, gli uomini ti diranno una cosa e le donne te ne diranno un'altra, ma che cazzo vuol dire?
Ti posso garantire che esistono delle dinamiche all'interno di coppie, nel post coppia dopo una separazione.
Sì, le donne sono capaci
dei livelli di esasperazione, di cose che non hanno nessun senso in funzione di mero discorsi economici.
Ma,
cose
ma non dire cazzate, non c'entra niente l'uomo e la donna. Dai,
fai un'indagine, tu hai la fortuna di avere una
quantità. Ma c'entra l'indagine? Ma cosa c'entra?
Guarda, senti cosa ti dicono la realtà. Tu hai la fortuna di avere gente.
Ma non ho capito, allora le donne, mettiamo che sia vero, le donne ti portano all'esasperazione, allora?
Niente, sto dicendo che a volte un pazzo, la gente che non ha un equilibrio, può arrivare addirittura a un fatto estremo. E su questo siamo assolutamente d'accordo.
Allora,
che non
qualche
deve
volta le donne ti portano sull'orlo.
Le donne hanno una capacità e sono tutelate.
Dunque, è colpa delle donne.
Legale,
dunque, ogni tanto è colpa delle donne.
Generale,
se parte uno schiaffo, un calcio, una violenza, è colpa della donna.
Denunciano.
Che...
ti denunciano immediatamente. Poi, nel momento in cui
certo
vai a fare
che denunciano.
Cosa,
ti credo. E ti credo che ti denunciano.
Ma che discorso è, certo.
Ma se uno se io do uno schiaffo, a me non è mai capitato, se io do uno schiaffo a una, se questa mi denuncia, non è che c'ha tutti i torti, Cioè, se io.
E quante donne vengono a casa?
Ma
e
tu hai mai dato uno schiaffo?
Hai una famiglia presa dall'esasperazione e ti cominciano a prendere a sberle.
Ma non ho capito, Maurizio, tu hai
dei figli, non puoi andare avanti.
Ma che cazzo dici? Ma sei impazzito?
Se queste fanno una denuncia e tu sei rovinato per una denuncia?
Ma non ho capito, scusa,
hai
Maurizio.
Fatto magari in un momento di follia.
Ma Maurizio, tu hai mai picchiato una donna?
Mi pare di sì.
No, io ho la fortuna di non averla mai picchiata.
Però
ti posso garantire che in più di un'occasione ho avuto la sensazione, la possibilità di doverlo fare e per fortuna che è un equilibrio. Ma so di tanta gente che ha avuto la sfortuna di avere una
ma non c'entra niente
genere.
Ma amico mio, se tu metti addosso le mani a qualcuno e quello va da un carabiniere o dalla polizia, ha ragione ad andarci. Se tu hai messo le mani addosso a qualcuno, ma senza dubbio, ma non ho nessun dubbio a dirtelo.
A meno che non sia la solita legittima difesa di cui
poi ci sono schiaffi e schiaffi, ovviamente ci sono schiaffi e schiaffi, non è che uno va dalla polizia.
No, per... bravo, ma dai,
stiamo parlando di una violenza, stiamo parlando
di... Ma tu lo
di...
sai che se tu non hai fatto, se tu non hai fatto niente a una donna, e questa donna decide di fotterti e te ne vai, se ne vai,
ma
in ospedale,
ma questa è un'altra cosa, ma questa è un'altra cosa.
Il certificato dice che non c'è niente, tu hai comunque una denuncia.
Sì, ma succede pure,
questo vale per chiunque.
Una roba del genere.
Vabbè, ciao.
Ciao.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara.
Ma cosa vuoi che me ne porti di dare qualche euro dei poveracci? Poi aiutano mia moglie anche a trascinare il carrello del supermercato, perché io non esco dalla macchina, io la aspetto lì, lei si fa aiutare dal negro, ci porta tutto. Sì, il negro cosa fa? Se vuole l'euro qualcosa dovrà fare.
Scusa, sono andato a vedere il profilo di Stacessa professoressa di Torino, che tra l'altro anch'io sono di Torino. Ma è una squotta, una globa del cazzo. Dovessi vedere le foto che ha pubblicato sul profilo, una vergogna. Voglio vedere quando fa bisogno di aiuto, se non chiama la polizia o arriva Spider-Man o Batman. Sta cessa.
Caro amico Cruciani, ma vogliamo parlare invece di quello che è successo a Bari, del grandissimo pedofilo che è stato preso in trappola dalla famiglia attraverso dei messaggi falsi. Si spacciavano per il figlio di 11 anni. Parliamone.
E vai con Tipi da Zanzara, vai.
Tipi da Zanzara.
A Marco da Pisa, dai Marco. Marco.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Volevo un attimo intervenire sul fatto dello sfruttamento di queste mignotte, no? Beh, brevissimo, devo andare a chiavare. Ascolta, allora.
Quando è che devi andare a chiavare? Scusa, non ho capito.
Ora ho chiamato una mignotta e ci sto andando.
Un bambino di quanti anni?
6 anni.
6 anni e vai spesso a prostitute, a mignotte?
Sempre andato.
E questo
mai trovato una che. E se la scoprono, mi costringono a dare la figa, mi costringono. Nessuno, non è sempre. Queste sono persone libere, consapevoli, consenzienti, sanno quello che fanno questo lavoro, vivono di questo lavoro e lo fanno con piacere.
La cosa fondamentale è questa, scusa, il tuo matrimonio si è rafforzato frequentando le puttane, perché
assolutamente sì.
E riesce ancora,
glielo dica anche a sua moglie,
le fantasie erotiche.
Lo condivida allora, con sua moglie a questo punto.
No, perché lo devo condividere con la mia? Lei non capirebbe, perché ha una mentalità diversa.
Questa è una donna,
non capirebbe. Non capirebbe.
E se lei si affittasse un toy boy, oppure se ti tradisse con qualcuno, tu come la prenderesti?
Guarda, ci ho pensato tante volte, io l'accetterei questa cosa.
Bravo,
basta,
bravo.
Che non me lo dica.
Ma riesci ancora a trombare con tua moglie o no? Questa è l'altra domanda.
Assolutamente sì, ma mia moglie è una bella figlia,
Però qual è la fantasia che non... Per esempio, che cos'è che soddisfi con le puttane che non soddisfi con tua moglie?
Ci sono certe cose che lei non è disposta a fare.
Cioè, tipo?
Tipo pigliarlo nel culo. Sono 20 anni che vado a mignotte.
Scusami, ma questa quale? Scegli, hai delle mignotte fisse oppure le cambi?
No, le cambio.
Ma questa qua di stasera l'avevi frequentata?
Il mercato di oggi, del 2018, offre di tutto e di più, a parte le case chiuse, le bordelli, la ginnastica, il welcome, l'andiamo, cioè, ma se vai su internet ne trovi quante ne vuoi, ad esempio le sculacciate, le porti.
Vabbè, le sculacciate forti.
Ho
capito, però, amico mio, questo capisco che tua moglie non si voglia far sculacciare. Mentre l'altra cosa non la capisco.
Nemmeno tante mignotte lo fanno.
Nemmeno bisogna andare, bisogna chiedere prima. Tu chiedi prima, no? Fai una specie di
prima, certo, te concordi.
Ma è normale, ragazzi, è il mercato. come quando, quando uno contratta, si deve comprare un telefonino, dice cazzo le caratteristiche del telefonino, c'è il telefonino di qui, la batteria quanto dura, che telefonino è, le connessioni, quanto il prezzo, eccetera. E la stessa cosa avviene con le caratteristiche della puttana, la prostituta di Parenzo, però è una donna e va bene, d'accordo, però consapevolmente mette a disposizione il proprio corpo per ottenere il denaro, un dout
da essere porcheria, ragazzi,
ma che
dai.
Porcheria, fermo Marco, ti abbraccio, ciao, vai a puttane, vai, ciao, vai, ciao, vai, ciao. Vai.
Tipi da zanzara.
Bene, bene, andiamo a Mantova, Nicola, vai, Nicola, vai, Nicola.
Ciao Cruciani,
dimmi, dimmi.
Ti sempre, quando posso. Niente, volevo dire, ma se io trovo una persona per strada, e questo, vabbè, magari mi conosce anche, magari mi conosce, mi dice, inizia a dirmi, sei ciccione, sei brutto, sei stupido, sei ignorante, tutto quanto. Io non è che mi sento discriminato, io so quanto valgo.
E allora?
E quindi non capisco perché le persone di colore, diciamo, si sentono discriminate quando gli dici nero. È una cosa che non riesco a capire.
No, chi è che si sente discriminato quando gli dici nero? Scusa, non ho capito.
Allora, perché non posso dire nero? Perché una persona...
Ma chi ha detto che non lo puoi dire nero?
Beh, insomma, si sta parlando da giorni e giorni...
Ma chi ha detto che non puoi dire la parola nero? Chi lo dice? Negro al limite?
Vabbè, è la stessa identica cosa. Cambia qualcosa, cambia una lettera.
Cosa vuoi dire, Nicola? Non ho capito. Cosa vuoi dire?
Voglio dire, che se questo popolo ha...
Popolo quale? Quale popolo?
Il popolo dei negri.
Ma non esiste il popolo dei negri.
Sono delle persone. Cosa vuol
dire? Ma non esiste il popolo dei negri. Cioè, non esiste il popolo dei negri o dei neri. Esiste un nigeriano, un senegalese.
Sulla carta d'identità c'è scritto cittadinanza italiana.
Non c'è scritto popolazione negra, appartenente alla popolazione negra.
No, in alcuni anni passati c'era scritto, indubbiamente.
Dal loro patrimonio genetico, diciamo.
Vabbè, allora, Nicola, non ho capito. Che stracazzo vuoi?
Dico solo che se loro si sentono di avere delle mancanze per il colore della loro pelle, non devono arrabbiarsi se una persona la chiama.
Quale mancanza? Non ho capito un cazzo. Enrico da Roma, dai, non si capisce una sega. Dai, Enrico, vai.
Eccomi.
Dimmi.
No, dunque, volevo parlare dell'argomento di prima sulla Meloni.
Sì.
Cioè, io dico questo, qui non c'entra destra e sinistra. Quello che è insopportabile è un pregiudizio per cui per decenni abbiamo visto i vari Tarantelli, Calipa.
No, questo è vero, cioè la sinistra spesso ha utilizzato e preso dei testimonial di vittime o parenti di vittime, eccetera. Per esempio, il PD candida adesso quella signora che è stata spregiata, è stata gli hanno buttato l'acido in faccia, no? La Annibali, la candida
per fare una legge. Sì, ma sono cose completamente diverse.
La candida perché è un testimone della violenza contro le donne, punto e basta. E quello è il testimone
contro il femminicidio,
secondo la Meloni,
certo.
Quella là è testimonial della violenza dei nigeriani senza permesso di soggiorno.
È una follia.
Ma
che
differenza c'è? Che differenza c'è?
No, la differenza è abissale, però mi pare.
Non c'è nessuna differenza. Uno sceglie un testimone.
È vero che i negri sono violenti?
No, ma che c'entra?
E questo è il punto di cui si sta parlando. Cioè, si prende il simbolo di una persona che è stata vittima di una violenza.
I testimoni li utilizzano tutti. La Meloni ha preso questa.
Ma dipende, voglio dire, uno prende un medico, Burioni, che poi non ha accettato, e dice: la battaglia contro la campagna contro i Novax. Quindi noi candidiamo uno scienziato che invece ci spiega perché i vaccini vanno
Carmelo,
bene, no?
Provincia di Catania, dai, Carmelo.
Ciao Giuseppe.
Dimmi, dimmi.
Io volevo, siccome ho sentito qua prostitute, case e quant'altro, io volevo renderti partecipe di un incubo che sto vivendo.
Sì, però mi devi parlare bene, amico mio. Devi parlare senza viva voce, senza auricolare.
No,
devi...
no, non ho viva voce. Non
allora
ho
parla
nulla.
Bene, dai, parla bene.
Ecco, io ho una casetta sul mare che prima, fino a quando c'era la buon'anima di mia moglie, usavamo. Adesso non la uso più. L'ho data in affitto a due ragazze. Va bene, di una gentilezza e di una pulizia enorme, che purtroppo, per fortuna loro, purtroppo, non lo so, fanno le prostitute.
Oh, benissimo, dunque lei affitta una casa delle prostitute.
Oh, la casa quadrifamiliare.
Quadrifamiliare, ci sono in due in casa, dov'è questa casa?
Quattro famiglie, una diciamo a casa mia e tre condomini. A quel punto succede il finimondo. Non è venuto solo la polizia cinofila.
Cioè sono venuti tutti praticamente.
Beh, ti credo.
I carabinieri, i vigili urbani e la finanza.
E anche lei ha avuto qualche casino, giustamente. Certo.
Ma giustamente cosa? Che ha fatto di male questo qua? Che ha fatto di male?
Oh, santa Madonna. Io non me la sono sentita passare. Per cui sono stato là, posto là per vedere che cosa in effetti succedeva.
Sì, però al di là delle questioni così, com'è finita la storia? Ancora ci stanno?
Come è finita? Io ho tre denunce, una per sfruttamento della prostituzione, perché il maresciallo Mascali, siccome io in buona fede ho detto che io sapevo a chi stavo affittando,
eccola, vedo. Beh, la complice di un reato,
ma che complice di un reato, ma quando mai?
Ma ad esempio, se nella sua casa si fosse consumato dello spaccio di droga,
ma che c'entra la droga con la prostituzione?
Anche lei, beh, sulla prostituzione ci sono diversi reati affini allo sfruttamento della prostituzione.
Ma che pensi, uno va là e, fa, e si droga semplicemente perché c'è una prostituta?
Ma giustamente la polizia, no, la prostituzione non c'entra con la droga. Ho detto, nel caso lei avesse affittato l'appartamento a due spacciatori, diciamo,
ma che c'entra?
Qualcuno
che
avrebbe
c'entra lo
potuto
con la prostituzione?
Nel...
Quella non è un reato prostituirsi. Non è un reato.
Teoricamente anche l'uso personale di droga non è un reato. Se poi dimostri che c'è lo spaccio, invece
Carmelo,
sì.
Non ho capito.
Le ragazze italiane.
Ma tu lo sapevi che
lei
era due mignotte?
L'ha detto lui al poliziotto.
Certo. E stupidamente l'ho detto anche al maresciallo.
E avendolo detto l'hanno incriminata per potenziale sfruttamento, per complicità. Vabbè,
ma io che ci sfrutto.
Ma queste qua alla fine poi se ne sono andate?
No, io le tengo là e le voglio tenere là.
Ma
io
stupendo.
La settimana prossima avrò la prima udienza di questa querela.
E quali sono i reati che io l'appoggerò in pieno?
Sfruttamento della prostituzione. Per gli altri due minacce, perché arrivato a questo punto sono messo là. So pure che l'inquilino di sotto da 10 anni sta con l'amante.
Pure.
Allora quella va bene.
No, so, aspetta, no, questo che gliene aspetta frega, un attimo, lei, questo è buono, aspetta un attimo. Dunque, allora, caro Carmelo, parla bene, forte, perché ti sentiamo un po' lontano, è vero che dalla provincia di
Amante non c'entra niente, però quello che fanno i suoi vicini di sotto.
C'entra, perché lì c'entra. Come non c'è?
C'entra?
Perché c'è l'ipocrisia.
C'è
l'ipocrisia.
Ma l'ipocrisia è un conto, il reato è un altro.
No, i suoi vicini rompono i coglioni.
Non ne potevano più del via vai di personaggi putridi che vanno a prostitute, scusa.
Fanno le ronde.
In che senso?
Per non fare entrare le persone.
Fanno le ronde per impedire ai clienti
sì,
di andare.
Sì, infatti io mi sono messo là e ho avuto un alterco abbastanza.
Ecco perché il concorso.
Con chi?
Con gli altri condomini, perché impedivano ad una persona di entrare a casa mia.
Ma ti rendi conto o no? C'è un cliente di una prostituta. Ma ci rendiamo conto o no? Cioè, Carmelo, ma è una follia. Ma questo qua bisogna difenderlo, questo signore qua. Il quale, scusa, quanto lo affitti sta casa?
400 euro al mese.
Ma 400 euro al mese? Tu capisci che prezzi stracciati.
Vabbè,
praticamente.
Penso che noi sappiamo niente della casa.
Da noi si è persa pure quel poco di estate che magari si affittavano ai villeggianti, non ci sono più.
Ma sì,
per
ma questo
è un
certo, è lo
non
stesso.
Non è che ne abbia particolarmente bisogno, ma voglio dire.
Ma è lo stesso caso di Porto Sant'Elpidio, ci sono delle persone che affittano la casa perché hanno bisogno di un aiutino durante il periodo invernale soprattutto, e non solo, e Carmelo fa la stessa cosa, ha affittato sostanzialmente a due buttane, lo possiamo
e
dire.
Ti ripeto, e ti assicuro e ti giuro.
Ma come sono queste?
Di vederle per strada.
Certo, meglio.
Perlomeno so che sono là.
Scusami, vabbè, scusami, questo. Come sono queste qua? Due pezzi di figa o no? Carmelo?
Due belle ragazze. Sono cugine, sono anche cugine.
Pure,
cugine.
Quanti anni?
Ma una avrà 28 anni, l'altra ce n'ha 32-33.
E com'è sono finite a fare le buttane?
Ah beh, questo io non gliel'ho chiesto, non mi sembra che
facciamo un attimo anche... facciamo la radiografia del condominio, no? Facciamo la radiografia del condominio. Là chi c'è sostanzialmente? Uno che c'ha l'amante, mi sembra, no?
La moglie all'amante.
Beh, dunque, ipocrisia.
Non dovrebbero denunciarla se lei dice alla radio una roba simile.
Lo sanno tutti, le maschere.
E poi chi c'è là? Poi chi c'è là?
Poi ci sono due altre coppie.
Chi è che rompe di più i coglioni? Chi è?
Tutte e tre.
Chiaro, i figli. Non voglio. I figli un po'. No, hanno paura che arrivino là le persone.
Ma no, guarda, per dirti quanto sono delicate, non fanno neanche suonare il campanello.
Cioè entrano direttamente, ne portano i clienti.
E deve andare da loro, telefona, e loro aprono, senza neanche suonare il campanello.
Incredibile, comunque Carmelo, siamo tutti con te in questa grande battaglia di libertà. Quando
io appena avrò notizie se posso ti richiamo.
Sì, quando è la prima, quando è l'udienza in tribunale?
È giovedì prossimo.
Ah, amico mio, però una telefonatina a queste mignotte me la fai fare nei prossimi giorni, sì?
Assolutamente sì.
Cioè, ma come possiamo mancare a questa cosa qua? Carmelo!
Dio mio!
Assolutamente,
assolutamente sì.
Grande Carmelo, ti difendiamo noi da qui!
Grazie, caro! Grazie.
Abbasso i bigotti! Viva, viva Carmelo! 400 euro al mese, deve campare questo qua!
400 euro al mese!
Dai, due mignotte, grazie. Vabbè, che male c'è ad affittare la casa?
Ma oltretutto, ti giuro, non danno nessun fastidio.
Ma a lei non danno fastidio, magari agli altri abitanti danno fastidio.
Ascoltate,
in via
che
vai.
Fastidio possono dare?
Ma no, non le due adorabili ragazze, magari questi personaggi che...
Ma quando, quando scopano fanno rumore là, no?
Ma io non l'ho sentito, perlomeno, ma non credo.
Non abiti là, non ci sta lì. Ma tu abiti là, tu abiti
ma
là.
Ma no, è la casa del mare.
Ma abiti...
La casa al mare, casa al mare,
capito,
casa
ma sono... mare. Hai mai dormito là di notte? Magari ma c'è rumore.
Certo, no, meno. Fino a che c'era la buonanima di mia moglie ci dormivo regolarmente, ci andavamo anche i fine settimana.
Sì, ma quando ci c'erano due adorabili ragazze non ci vive più lì,
le
mi
buttane
pare.
Non c'erano. Vabbè, ciao amico mio, ciao, mi raccomando.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, giustamente il mio amico avvocato, l'avvocato Ciccone, mi dice: se non ci sono benefit nei confronti del proprietario, il reato non esiste, non esiste.
Lo dovranno verificare, evidentemente.
Aggiunge il solito Parenzo: pubblico ministero fallito. Pubblico ministero
sì,
fallito.
Sì, quello può essere. Io mi PM limito fallito. Al fatto che,
no
avendo
reato,
lui dichiarato
no
ai carabinieri, sì, sapevo che erano prostitute,
fermi
questi...
tutti. Fermi tutti, fermi
d'ufficio.
Tutti. Il caso incredibile della Liguria con questo prete che è condannato in Cassazione 7 anni e 9 mesi per il tribunale ecclesiastico. Per il tribunale ecclesiastico può tornare anche a dire messa. Chiamiamo il vescovo, voglio capire il vescovo come si pone di fronte a questa cosa gravissima.
Sì,
7
sì.
anni e 9 mesi in Cassazione e secondo il tribunale ecclesiastico non ha fatto nulla. Ha molestato una dodicenne, una chierichetta, una cosa incredibile. Come si chiama? Borghetti, là, il vescovo di Albenga.
Pronto?
Sì, vescovo?
Sì?
Sì, buonasera, Radio 24, buonasera.
Sì, buonasera.
Salve, vescovo. Io volevo sapere da lei se può spiegare in maniera ovviamente molto ecumenica le ragioni di questa vostra decisione su Don Luciano.
Le ragioni profonde sono
sì.
la Chiesa e lo Stato
sì.
sono indipendenti e sovrani nel loro ordine.
Sì.
Allora, c'è la giustizia dello Stato italiano, della Repubblica italiana,
sì.
da rispettare assolutamente,
sì.
e c'è la giustizia della Chiesa. Anzi, a queste due sentenze,
sì.
i poveri cristi, come tutti noi, ci mettiamo in atteggiamento di rispetto.
Sì, no, assolutamente, questo
no,
è abbastanza...
Rispetto alla
sì.
prima sentenza e rispetto alla seconda.
Però, scusi vescovo,
commenti...
scusi,
sì,
vescovo,
sì,
scusi,
sì,
le posso sì, fare sì. questa osservazione?
Certo.
È paradossale, cioè, la giustizia, diciamo, terrena, chiamiamola così, la giustizia dello Stato... La giustizia dello Stato italiano, della giustizia dello Stato italiano, dice che un signore ha molestato una bambina di 12 anni e lo condanna in via definitiva oltre 7 anni, la Chiesa dice che non ha commesso quei fatti. Beh, insomma, è abbastanza strano. Significa che la giustizia italiana, secondo
no,
voi...
No, assolutamente. Quest'uomo, come cittadino italiano, ha pagato la sua pena, avrà ancora conseguenze, come sempre capita in questi casi,
sì.
relativamente a quello che ha commesso,
sì.
punto e a capo.
Però scusi, lei capisce che se ogni volta che un pedofilo, chiamiamolo così, anzi no, un pedofilo, secondo la giustizia italiana un pedofilo, commette un delitto, la Chiesa fa un processo parallelo e siamo alla follia, perché non viene fatto ogni volta?
No, non siamo alla follia, perché sempre succede questo. È normale.
Lei personalmente pensa che Don Luciano Massaferro sia un pedofilo, sì o no? Oggettivamente.
No, questa è una domanda a cui io non rispondo perché non posso rispondere.
Ma per la giustizia italiana è un pedofilo, tutti... però mi stia a sentire, amico caro.
Ma io, allora, amico caro, io la sentenza della giustizia italiana sì. non la metto in discussione assolutamente.
Oh, quindi, amico
non
caro, di chi... amico
però
caro,
dico,
quindi...
anche, dico sì. anche che non metto in discussione neppure la sentenza della giustizia.
Ma è una contraddizione, è una contraddizione però. Cioè, secondo la giustizia italiana sono 7 anni e 8 mesi, secondo la giustizia della Chiesa non ha commesso nulla.
Sono, diciamo, stupito che due tribunali che so
ecco,
tutti
appunto.
E due molto seri, che hanno delle procedure rigorosissime,
lei a chi crede di più?
A
quali giudici crede di più lei? poi?
No, personalmente mi tengo questa risposta.
Facciamolo capire.
Se lei vuole sapere il mio pensiero privato, non glielo dico.
Scusi, ma è la pedofilia? Lei sa cos'è la pedofilia come reato? Immagino di sì, no? Una cosa molto pesante, molto grave.
È gravissima, gravissima.
Appunto,
quando
dico,
è accertata.
No.
Certo.
Beh, in questo caso è accertata. In questo caso è accertata la giustizia.
Però lei mi sta confondendo. Lei mi ha chiesto un giudizio tecnico. Io gliel'ho già dato.
No, certo. Però
il resto che mi chiede
di fronte alla famiglia.
Sono valutazioni, ma certamente davanti alla famiglia c'è un grande rispetto e una grande vicinanza. Punto e basta.
Ho capito, grande vicinanza, però sono costernati quelli là.
Lei si metta nei miei panni per un secondo.
No, ma io mi metto.
Un vescovo può contestare una sentenza della sua magistratura ecclesiastica?
Ma lei è un cittadino italiano, la Chiesa non è che
allora,
può essere
come cittadino. Allora mi metto a fare litigare lo Stato con la Chiesa?
No, ho capito, però qui c'è un contrasto clamoroso. Uno che è stato.
Risolvo l'ultimo dei moicani, lo risolve.
Ma questo Don Luciano cosa potrà fare adesso? È riabilitato al 100%? Potrà dire messa,
calma,
può fare tutto.
Calma. Ci vuole molta procedura, una procedura con calma. Ecco, questo riguarda la mia volontà di un reintegro graduale, misurato, che non sia eclatante, che non sia anche di offensivo all'opinione pubblica.
Tutto però molto tranquillamente, molto serenamente e con grande anche, direi,
ma potrà
silenzio,
dire messa?
Senza clamori.
Potrà dire messa prima o poi?
Ma certamente potrà ridire messa perché questa sentenza glielo permette.
Potrà anche entrare in contatto con minori?
Dunque, lui è una persona libera oggi per lo Stato italiano.
Sì.
Ecco, c'è scritto come esito della sentenza civile che giustamente è interdetto da impegni di insegnamento in scuole di ogni ordine grado dove c'è la presenza di noi. Quindi è chiaro che questo non sarà mai un insegnante di religione o di chi che sia, evidentemente.
Ecco. Per lei che è un prete, diciamo, sottoposto alla sua, diciamo, giurisprudenza, diciamo così, è un prete a tutti gli effetti, cioè può fare qualsiasi cosa, poi lei lo reinserirà con tranquillità, giusto?
È un sacerdote che la giustizia ecclesiastica ha riconsegnato al suo status.
Cioè lei non lo considera un pedofilo?
Beh, no, per la Chiesa,
ma questa non è una domanda diversa.
Infatti la mia domanda è questa: lei la considera un pedofilo, sì o no?
Ma cioè, io non lo so perché non l'ho mai visto.
Secondo la legge del suo stato, vescovo, secondo la legge del suo stato, è un pedofilo.
Ma non è uno stato, non è un mio. Io vivo nello stato italiano.
Appunto, secondo la legge del suo stato, cioè lo stato italiano,
certo,
è un pedofilo. Come glielo devo dire che è un pedofilo? Secondo la legge del suo stato, condannato a 7 anni, non trovo una cosa clamorosa il fatto che la Chiesa a un certo punto dica no, secondo noi non è un pedofilo? Per me è una cosa incredibile. Se uno la guarda con gli occhi, per carità, io mi metto nei suoi panni, però
è un po' strano.
Lei si metta nei miei panni quanto vuole, però il problema è questo, che due tribunali sono arrivati ad una conclusione diversa.
Vabbè, questa chierichetta è stata molestata o no, vescovo?
Io non lo posso dire, io dico
come
solo
non lo può
quello
dire?
Che ha detto.
Adesso lei mi viene a dire non lo so se è un pedofilo o no, non lo so se è stata molestata. Scusi, vescovo.
No, mi permetta, no, non mi faccia dire delle cose che non sto dicendo.
Ma uno può anche dire, senta, a un prete, sei stato, per lo Stato italiano sei un pedofilo, perché questo è, e sono fatti da parte, levati l'abito e non fare più il prete, uno lo potrebbe dire, non ha senso
allora,
che uno...
Mi dica un po', ma che cosa serve allora la giustizia ecclesiastica?
Ma quando c'è la giustizia italiana che decide che uno è pedofilo?
Ma la giustizia ecclesiastica, no? La giustizia ha una sua autonomia.
Ma ho capito, però questo qua vive nello Stato italiano, gira, vede le persone,
capito,
incontra i fedeli che non sono sottoposti alla giustizia ecclesiastica, sono sottoposti alla giustizia italiana i suoi fedeli. Capisca bene questa cosa qua, lei lo sa benissimo, meglio di me.
Se io ragionassi così...
No, voglio dire...
Ma è una brava... Secondo lei, questo Don Massaferro è una brava persona, lei l'ha conosciuto? Com'è? È un buon prete?
Cosa vuole conoscere a tavolino?
Può fare un buon... Può essere un buon prete?
Non lo so perché non, sotto questo aspetto non lo conosco proprio. Vedendolo non mi sembra un mostro, vedendola tu per tu.
Gli affiderebbe dei ragazzini?
Andiamo con calma, ho detto.
No, ma fosse per
calma.
Lei, gli affiderebbe dei ragazzini? Come...
Andiamo intanto con calma.
Ma se la magistratura ecclesiastica mi dice che questo non ha commesso il fatto, io cosa devo dire? No, non ti credo.
Se lei avesse una nipote, non so, magari ce l'ha, gliela darebbe, diciamo, in mano, nel senso... A Don Luciano per insegnare il catechismo? Sì o no?
Cosa vuol che le dica? Io da un punto di vista di esito dei fatti della magistratura ecclesiastica non posso non dargliela.
Non può, che è imbarazzato anche lei. Giustamente
non avrebbe nessun timore. Non avrebbe nessun timore.
Ma direi di no a questo punto.
Vabbè, d'accordo. Arrivederci.
Grazie. Oh!
Tutto Italia, statemi bene. Numero uno, statemi bene. Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Hai capito, mi hai? Mamma mia, adesso punto basta.
La zanzara.
Non ho voluto prendere la morfina perché sono nazista io.
Forse non hai capito che sono io che me ne fotto di voi. Voi siete ancora intercettato. Voi, due coglioni, lo sanno tutti che siete terrorizzati dal fatto di essere messi in ombra da me. Io vi ho già messo in ombra. Lo volete capire o no? Vi ho già messo in ombra! Con i numeri, parlano i numeri! 8 ore, 854 visualizzazioni in 8 ore! È in 12 più di 1000, ma che cazzo state a dire? Due coglioni! Sapete come siete considerati alla 7 negli studi, là, negli uffici? I due idioti!
Sì.
E te lo dico da uno, che è una gola profonda, che è vicinissima, sì. Cario,
cioè,
a Cairo. Sia chiaro, coglioni! Come quando ti sei incazzato, eh? Quando ti hanno comunicato che non si faceva il format, sembravi pazzo, saltavi come un canguro, c'ho anche quello, io imbecille! Io so tutto di voi, coglioni, idioti! Io so tutto di voi, imbecilli! Siete due imbecilli!
Ma di cosa sta parlando, Davide? Tu sai di cosa sta parlando?
No, no, la più pallida idea.
Sai,
poverino,
di cosa sta parlando o no?
È semplicemente più malato. Lo vedo più disturbato del solito e mi dispiace veramente. No, non ho idea.
Allora, ragazzi, mi è arrivata una lettera dalla Repubblica Ceca, ex Cecoslovacchia. È un caso abbastanza incredibile, ma noto, diciamo, nelle sue perché già si vota per l'estero da tanti anni, no? Si vota dall'estero per le elezioni italiane.
Sì,
senti, caro Cruciani, ti mando le mie schede elettorali. Cioè, questo mi ha spedito dalla Repubblica Ceca le sue schede elettorali. Ti mando le mie schede elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori nella circoscrizione
estero.
Cioè,
non ha votato, te le ha mandate.
Esatto, bravo. Te le regalo, vota tu al posto mio, mi scrive. Come ben sai, noi che abitiamo all'estero votiamo per corrispondenza, un metodo assurdo che consente di vendere il proprio voto, visto che ognuno vota a casa propria senza nessuna identificazione. In questo modo, ha ragione, in questo modo la gente può direttamente vendere il plico elettorale ai candidati senza alcun rischio. Un voto di scambio eseguito con una semplicità impressionante. Vuol dire, beh, chiaramente questo... che se tu voti a casa senza nessun controllo, se tu voti a casa, è evidente che ti puoi vendere il tuo voto. Cioè, in maniera molto semplice, non è che c'è un controllo, cioè è tutto molto semplice,
sì,
da realizzare.
Come quelli che fuori dai seggi ricevono, anche non fuori dai seggi,
ovviamente,
i soldi per
si
votare
evita...
una persona o un'altra.
Ovviamente si potrebbe evitare.
Non è tanto ciò. Diverso da chi va a votare.
Ma che dici? Ma è completamente diverso, no? Ovviamente si potrebbe evitare tutto ciò allestendo dei seggi nelle ambasciate,
sì, certo,
e nei consolati, dove gli italiani all'estero possano votare presentandosi di persona con un documento di identità.
Credo che ci sia però questo.
Ma evidentemente no. Ma evidentemente preferiscono continuare con questa buffonata del voto per corrispondenza. Per questo ti regalo le mie schede, puoi votare quello che vuoi. Allora, ecco qua le due schede. Sono vere, cioè sono schede vere, non sono facsimile. Sono schede vere, mi hanno anche mandato, diciamo, perché quando te le spediscono ci sono anche i candidati, i simboli dei partiti, eccetera. Vota e inserisci le schede nella piccola busta bianca.
Non
poi
so
inserisci...
se sto signore ha commesso un reato,
a
fare questa
frega,
cosa.
Meglio.
Interessante.
Poi inserisci la busta con le schede nella busta più grande, con l'indirizzo dell'ambasciata. Ed effettivamente qui c'è l'indirizzo dell'ambasciata a Praga, l'ambasciata italiana a Praga, Repubblica Ceca Europa. La busta è già affrancata, ma deve essere spedita dal territorio ceco. Se hai qualche contatto di fiducia in Repubblica Ceca, puoi fargli pervenire il plico chiedendogli di imbucarlo in una qualsiasi buca delle lettere in Repubblica Ceca. Cosa che oggi ho già fatto. Per cui domani mattina ho intercettato un signore che parte con l'aereo per la Repubblica Ceca e domani stesso, appena arriva entro l'ora di pranzo, cosa fa? Cosa fa? Mette questa busta con un voto espresso da me ma intestata a un'altra persona, con busta inviata ad un'altra persona, mette questa cosa qui, non so se si fa più in tempo, comunque lo spedisce e arriva alla ambasciata italiana a Praga. Facciamo questa cosa qui e speriamo che la prossima volta cambino la legge e la smettono di far votare per corrispondenza. No, ovviamente non è il nome vero dell'ascoltatore, no? Tra l'altro questo, si è nominato, si è ribattezzato ingegner Pepito Sbazeguti Parenzova 382/19.
Ha commesso un reato, comunque si sa che ha commesso un bel reato.
Allora io voto adesso, voto. Ci sono vari simboli, no, i nomi non me ne frega un cazzo.
E anche
non so
tu stai commettendo in diretta un reato.
Non me ne frega niente. Allora voto nella prima lettera, credo che sia, che c'è scritto qua. Senato, vabbè, chi cazzo lo diamo il voto? Cioè Salvini, Berlusconi, Meloni, Movimento 5 Stelle, Europa con Emma Bonino.
Però attento che stai commettendo un reato.
Noi con
.
L'Italia, Liberi Uguali con Pietro Grasso, Movimento delle Libertà, Civica Popolare Lorenzin, Partito Democratico. Vabbè, diamo Salvini, Berlusconi, Meloni, qua. Senza nomi, prima scheda.
Questa la annulleranno.
Ma perché la annulleranno?
Perché stai commettendo in diretta un reato, stai dichiarando che hai votato per un altro.
Ma
e
questo
quindi...
è per rendere chiaro a tutti la buffonata. Sì,
appunto, no, ma anche tu per rendere chiaro stai commettendo un reato.
Allora,
questo, cioè,
altro voto, scheda vera che andrà a finire Repubblica Ceca all'ambasciata di Praga. Allora, c'è cioè noi con l'Italia, Salvini, Berlusconi, Meloni, Civica Popolare Lorenzin, Movimento 5 Stelle. Vota tu stavolta, David, per conto
mio. No,
io
non partecipo.
Cosa voteresti? Ma che
non commetto reati.
Ma che c'entra i reati? Questo è sempre, no. Sono sempre io che voto. Camera dei deputati, dai. Dimmi uno, Liberi Uguali,
no,
Europa.
Non posso essere complice della commissione di un reato.
Ma che complice?
Non voglio commettere reati.
Partito
io.
Repubblicano, Democratico, Movimento della Libertà, Lorenzin, Movimento 5 Stelle.
Era giusto fare semplicemente la battaglia per spiegare
no,
il meccanismo.
No, ma dimmi chi voteresti tra questi.
Non
dammi
voto.
Un suggerimento,
non
semplicemente.
Voto, non
ma
voto,
un suggerimento
no.
Su chi votare.
Un non
suggerimento.
Voto, non
ma
posso
un suggerimento.
Non voglio commettere reati.
Ma che cazzo vuol dire? Dai, su.
No,
dimmi,
no, no, non voto, non voto.
Mi devi dare un suggerimento, poi sono io che voto. Non commetti reati.
Ma non condivido, ma non è che ho paura.
Carabinieri, polizia all'ascolto, amici miei. Non stiamo commettendo reati, almeno Parenzo non lo commetto un reato.
No, ma non condivido, cioè condivido vabbè, la denuncia, il fatto
allora,
che sia più facile denunciare,
allora,
vabbè, che così è facile denunciare.
Diamo 5 stelle questo qua, va, Camera 5 stelle, vai. Avanti. Camera 5 stelle, imbuchiamo tutto.
E voti,
è una cosa incredibile, veramente anche
beh, sì,
direi indegna, sì.
No, ma che indegna, guarda. Mettiamo
no,
dentro
indegna,
qui.
Una denuncia.
Ecco qua, Praga. Stiamo dentro, domani va a finire all'ambasciata italiana a Praga. Tanto.
Cioè viene un amico di questo qui a ritirarla.
No, un amico mio che domani mattina parte per Praga e mette subito
e
la lettera in una buca.
E quello lì anche commetterà un reato pure quello.
Ma non me ne frega nulla, chi se ne frega, ma chi la controlla sta roba qua? Chi cazzo la controlla? Ho votato, ecco qua il mio voto. Ovviamente non è il voto che io posso esprimere, che io voto qua in Italia per l'ambasciata per Praga, per il sì, ambasciata italiske Repubbliche Prase Nerudova.
No, ma a parte che doveva essere spedita entro qualche giorno,
forse non
essere...
si fa più in tempo, non lo so. Comunque arriverà l'ambasciata italiana questo voto mio, voto questo voto falso, dai. Carlo, provincia di Lucca, vai.
Eccomi.
Dimmi,
buonasera.
Dimmi. Comunque è incredibile, quello adesso abbiamo lasciato perdere quello che ha detto il vescovo prima. Cioè il vescovo prima, per carità, persona degna,
quello,
certamente, perché ha sostituito uno che ne aveva coperto un sacco di schifezze lì ad Albenga, da quelle parti lì in Liguria. Però questo prete qui ha detto che per lui pari sono. Cioè che per lui pari sono una sentenza della giustizia italiana, Cassazione, 7 anni e 9 mesi per un pedofilo, e il tribunale ecclesiastico che ha detto che quello non ha fatto nulla. E dunque quello ha detto che
pazzesco,
adesso
sì,
può
sì.
dire messa e tutto. A me il fatto che queste cose qui siano sullo stesso piano sul territorio italiano mi sta sui coglioni. Carlo, vai.
Guarda, sei stato veramente puntuale, hai interrotto da poco il mio momento catartico della giornata.
Un altro dice rischi dei 2 agli 8 anni di carcere, ma che cazzo
sì,
vuol
esatto,
dire? Ma
no, credo.
Allora, questa busta qua andrà a finire a Praga per dimostrare che le elezioni all'estero, come io dico da anni, le elezioni degli italiani all'estero sono una buffonata da cancellare, una buffonata.
No, ma è giusto allestire dei seggi degli ambasciati o nei consolati.
Per me va cancellato tutto,
dopodiché,
in ogni caso questa qua è la dimostrazione pratica che uno da Praga mi spedisce
una roba, e
dirlo.
Uno
da Praga mi spedisce la sua scheda elettorale, io non so se ci fa in tempo, posso tranquillamente votare al posto suo senza che nessuno se ne accorga,
denuncia senza commettere
senza
il reato,
che nessuno se ne accorga,
sì,
a parte che il reato
è,
viene consumato nel momento in cui io imbuco questa cosa. Comunque io
no,
domani
ho commesso quello lì che te l'ha mandata, sì,
ma
il
non
reato,
l'ha commesso, me l'ha spedito, che c'entra, può anche averle bruciate le schede, che c'entra, che
beh, ma se abbiamo detto che l'ha spedita
verranno
spedita i carabinieri a sequestrarla per capire dove,
ma
certo,
ma quando mai, ma quali carabinieri,
che paese siamo,
chi siamo qua. Carlo, vai.
No, dicevo, sei stato puntualissimo perché poco fa c'è stato il mio momento catartico della giornata,
cioè?
Che consiste nel cacare e poi mi masturbo guardando un bel porno.
Cioè, non ho capito, scusami, spiegami bene questa cosa qua, questa telefonata che giunge, c'è stato un intervento di un vescovo, cioè un voto degli italiani all'estero, eccetera, adesso arrivi tu, dici, quando, non ho capito il senso, spiegami.
No, io volevo narrarti queste piccole vicende qui con la mia compagna.
Sì, quali allora, sarebbero diciamo... queste vicende? Avanti, noi dobbiamo credere che tu sei lì con la tua compagna innanzitutto, no?
Sì, è qui la mia compagna.
Dimmi, come si chiama? Tu ti chiami Carlo, lei si chiama
Giulia.
Io
mi chiamo Carlo e lei si chiama Giulia.
Va benissimo, passamelo un secondo.
Va bene.
Passamelo un attimo.
Pronto?
Sì, dimmi caro, dimmi caro.
No, sono Giulia io, non sono Carlo.
Allora, Giulia, dimmi tutto, dimmi.
Allora, nulla, praticamente c'è il mio compagno che è un po' strano, qualche perversione.
Dunque?
Vabbè, glielo dice, tipo che ne so, tipo i piedi, cioè lui è fissato con le care i piedi.
Vabbè, non mi pare una perversione particolare.
Vabbè, cosa. Insomma, abbastanza, cioè insolito, anche perché insomma invece di fare quello che dovrebbe fare un uomo a cose normali, preferisce leccare i piedi.
Ma questo mi sembra anzi
tra di voi, chi
sì,
se ne frega,
mi sembra una cosa assolutamente normalissima. Da quanti è che state insieme, scusa?
4 anni.
Beh, dopo 4 anni, amica mia, cioè, che vuoi
che
fare?
Che cosa dici ormai?
Ma dici, ormai avete fatto quello che dovete fare, è chiaro che si rivolge ai piedi perché trova nei piedi una fonte di ispirazione, una fonte di ispirazione massima.
Si può immaginare quanto sia messa bene, quindi vorresti dire.
Vabbè, ma amica, mi accontentati di quello che passa il convento, ci sono donne messe peggio di te o persone messe peggio di te, cioè qual è il problema? Lui si accontenta di adorare i tuoi piedi, di leccare i tuoi piedi, di stare lì con questo feticcio, magari si eccita pure ogni tanto guardando i tuoi piedi.
No, il problema è quello.
Che niente, cioè, no? Non li tira?
No, li tira ogni tanto, cioè c'è stato un periodo che li tirava molto al targa al termine.
Vabbè, ho capito.
Ma non potete risolverlo con un medico?
Sì, anche... no, perché
sì, è andato pure da un medico.
Ecco,
cioè, è andato pure da un medico.
E beh,
gli ha detto che nulla, è tutta questione di testa, probabilmente non gli piace a sufficienza.
Ma amica mia, 4 anni insieme, avrei a un certo punto fatto un consuntivo, no? Dopo quattro anni, se non gli tira più e comunque se non c'ha più lo stimolo, eccetera, o ci convivi e sopporti
no,
questa
ma
cosa.
Ma non convivo neanche, cioè ti rendi conto.
Ma scusa, perché non scopi con un altro?
Bah, secondo me.
Devo trovarmi un altro.
Non è vero.
Beh sì, secondo te è un fake questa telefonata.
Secondo me non è vera.
No,
te lo posso garantire che non è un fake, anzi è da un sacco di tempo che cerchiamo di cavarvi perché lui guarda è tutto emozionato. Che vi voleva raccontare tutte le nostre cose.
Ma raccontatelo a uno psichiatra, a uno psicologo, a un terapeuta di coppia.
Allora, no,
Giulia, no, va bene. Questo è anche un grande confessionale, dunque va bene. Lascia perdere Parenzo, che è il solito bigotto.
Sì,
però.
Vabbè, ma non è questione di essere bigotti, cioè, nel senso, io sono una molto libera, nel senso che mi capita raccontare le cose. Cioè,
sì, sì, ma questo.
Sì, perché ognuno è com'è.
Sì,
quindi.
Sì. Io voglio capire una cosa, Giulia, ma questo rapporto qui a che punto è arrivato? Cioè è un rapporto che poi ha delle chance ancora, un futuro eccetera, oppure tu
ma dipende, se lui la smettesse di fare certe cose sì.
Ma che fa esattamente, scusa?
No. Caro, lo vuoi raccontare te? Aspetta,
no, ma che fa nel senso, no, è più interessante sentire te. Che cosa fa che non ti garba?
Allora, no, nel senso, al di là che ha, cioè, delle volte per fare certe cose c'è da pregare la Madonna.
Vabbè, ho capito quello.
Per metterci un cero.
Ho capito quello, vabbè, quello... Ma tu sei insistente, cioè tu li salti addosso e lui non ti...
No, ma sono abbastanza sì, un po' ci vuole, no? Nel senso... Cioè, perché poi una volta è successo una cosa, un episodio.
Sì, che è successo?
Tipo che lui per sbaglio in certi momenti ha mirato la mira sbagliata.
Vabbè, adesso quello che c'entra. Vabbè, adesso io però, Giulia, io voglio capire una cosa. A che punto siamo? Cioè, di questo tu sei, la vuoi lasciare?
Pensando.
Ci stai pensando.
Ti credo.
Ci stai pensando. Vabbè, che ti devo dire? Ti saluto, va, ti abbraccio. Ciao.
Non ho voluto prendere la morfina. Perché sono nazista io!
Ehi, hey, Cruciani!
Quanti soldi devi avere? Dalle
ma perché sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo!
Parenzo! Ehi, hey, Cruciani!
Ma che è successo?
Ma
scusa,
era andata
a fanculo!
La Zanzara.
Chi se ne frega? Chi se ne frega di Tori Black? Oh mio Dio! No, guarda, sono appena uscito dal lavoro, ora fuggo a casa, ai 180, e mi vuole sparare una sega in onore del suo rientro. Una delle più grandi pornostar della storia, quella grandissima passera incredibile. Oddio, e belle notizie, grazie Cruciani, grazie.
Crucia, ma ancora pressatori black vai, ma che minchia fai? Oggigiorno ci sono, c'è gente del calibro di Mia Khalifa, Brandy Love, Riley Reid. Che minchia te ne frega di Tori Black? Quella ormai è andata, parte del past, è out. Aggiornati, Crucia.
Cruciani, ma come cazzo fai a lasciare tracce di merda in giro per caso? Ma dai, ma che cazzo? Ma non ci credo, dai.
Uno rientra a casa dopo una giornata di lavoro per disagio post neve, accendo la radio per rilassarmi con la zanzara un pochetto, devo sentire Cruciani che fa reportage su uno che caga e c'è emorroidi al culo. Ma come cazzo state? Boh, andate a fanculo.
Caro il mio Parenzo, io sto cagando in bagno, sto ascoltando il podcast della zanzara, è inutile che continui a dire Lì Giornali ha parlato. Siamo marchigiani, stiamo al centro della cronaca nazionale per Macerata, per San Delpidio che c'è sta le mignotte, e parliamo così, capito Parenzo? Parliamo così.
Gabriele Modena, vai, vai, vai.
Vabbè.
Vai Gabriele, vai. Beh, la gente è incazzata perché tu hai preso per il culo quello che parlava marchigiano, dai. Beh,
non parlava marchigiano.
Come? Parlava marchigiano.
Storto, parlava.
Gabriele, vai.
Sono qua. Ascolta, Cruciani, ti volevo spiegare pacatamente 30 secondi il pensiero della professoressa, però non mi offendere,
Dimmi.
Inizio. Allora,
quale professoressa? Quella di Torino?
Sì. Quella che ha detto quella cazzata contro i poliziotti, che siamo tutti d'accordo che è una cazzata. Però io ti dico questo, secondo me si è rifatto un po' a quello che è successo nel ventennio, cioè i carabinieri hanno difeso l'ascesa dei fascisti che ci siamo poi trovati a combattere nel 45 con le armi.
Sì, ma non siamo nel ventennio però.
Ma che cazzo dici?
Le forze dell'ordine rispondono a un governo democratico.
Ho detto una cosa, ma hai detto subito che cazzo dici.
Ma ho capito, ma mi stai dicendo che questa è l'avanguardia.
Non ti sto dicendo che è sbagliato, che è giusto quello che ha detto. Ti
no, la premessa è sbagliata.
E quale sarebbe la spiegazione logica?
Che non dobbiamo aspettare 20 anni per poi arrivare a combatterli con le armi. Bisogna che qualcuno li fermi prima, che devono essere le istituzioni.
Ma cosa c'è? La legge,
ho capito,
deve fermare,
ma se li difendono le istituzioni,
ma difendono chi? Ma difendono la libertà di potersi esprimere, di fare una manifestazione a partiti che sono ammessi dalla Costituzione.
Sono ammessi, ci va un po' stretta. Comunque,
ma ci va un po' stretta a te, che sei un antidemocratico, evidentemente.
È
chiaro.
Vabbè,
tu
comunque ti ho detto il mio pensiero, mi va bene, poi quello che dici. Io ti ho detto quello che
a parte che anche se non ti va bene non cambia niente.
No,
il problema fondamentale è un altro. Tu stai dando ragione a una. Come no? Beh, ragazzi, ma
non è che dato una spiegazione.
Non c'è la spiegazione ce l'ha lei nella sua testa, non c'è bisogno che tu dai una spiegazione di quello che lei ha già detto. Cioè, lei ha detto che i poliziotti gli fanno schifo, dovete morire, e prenderei un fucile e sparerei. Questo ha detto.
E quello non è giusto.
Ma allora che cazzo dici? Allora non è l'avanguardia dell'antifascismo.
No, aspetta.
Dici, non dobbiamo aspettare 20 anni, hai detto dopo. Oh, ma di che parli?
Sì, dai, no, ho detto che l'esperienza che abbiamo avuto in Italia dopo 20 anni ci ha fatto andare.
Ma noi abbiamo la legge che li può fermare. La legge può fermare queste persone.
Nel ventennio non li ha fermati. Nel ventennio non li ha fermati.
Ma oggi abbiamo delle istituzioni più solide per fermare sta gente.
Ma cosa c'entra il ventennio? Ma cosa dici? Dai, Ferdinando da Roma, dai, Ferdinando.
Va bene, ciao.
Sei pronto?
Dimmi.
Sì, senti, volevo dire, a proposito sempre di questo argomento, premesso che secondo me quella professoressa è una cogliona e fanno bene a perseguirla anche in sede disciplinare e tutto il resto, Però anche a proposito della lettera hai letto prima, quella delinquitissima.
Quella era la figlia di un poliziotto, era la figlia di un poliziotto che si rivolgeva alla professoressa.
Ascolta un attimo, io sono figlio di un carabiniere che ha fatto i carabinieri negli anni 70, quando per le strade
sparavano.
Cioè, ebbene, parlando l'altro giorno con mio padre, cioè ora al di là di tutto, questo processo di santificazione eroica anche delle forze dell'ordine.
Ma non c'è nessun processo di santificazione, ma non c'è nessun processo.
Quello ha preso le botte l'altra sera, l'altro poi lo fanno santo, cioè è un rischio professionale specifico, vanno in piazza, fanno un mestiere e le danno e le pigliano, voglio dire. Quindi
no, veramente, veramente non è che quel mestiere lì significa prenderle. Cioè, no, uno dice fai il mestiere di ladro, ma non dire cazzate, non c'è nessun rischio
professionale. Ma se uno fa parte di un reparto mobile, tu sei impazzito.
È impazzito.
Perché se uno fa parte di un reparto mobile addetto alla pubblica sicurezza, va in piazza, ci sta che quando devi dar manganellare qualcuno alla piglio, rischio professionale specifico, tutto lì, cioè non è che è da certificati. Che poi ci siano delle bestie che vanno picchiate perché vanno in piazza solo per far casino, è un altro discorso.
Sì, scusami Ferdinando, tu stai dicendo che il rischio professionale, in fin dei conti, è come quello del ladro. È come quello del ladro che va in un locale, il rischio professionale è quello di rimanere, accoppato.
Scusami, un militare che si arruola volontario in un corpo di combattimento, scelto domande
ma certo che si prevede che possa scontrarsi.
È quello di poter morire, no?
Ma certo che si prevede che gli possano arrivare delle cose addosso, non c'è dubbio. Ti sto dicendo semplicemente che non è che uno dice circondato viene picchiato, il rischio professionale, che cosa cazzo c'entra? Certo,
ma
che
come no, ma ci può succedere nei scontri di piazza, da che non è che dico che hanno fatto bene o che sono assolutamente gente,
ma non
da
c'è nessuna, no, guarda, non c'è nessuna esaltazione che stiamo facendo, né glorificazione del carabiniere picchiato e delle forze dell'ordine. Stiamo dicendo semplicemente che le forze dell'ordine sono vita e libertà. Questi qua che tirano la roba contro le forze dell'ordine, sono merda, sono schifezza, sono criminali, punto e basta.
Sono perseguiti dalla legge, non è che vanno scuoiati, vanno
ammazzati,
spaccati
la testa. Dimmi, facciamo sto postino.
Io sono assolutamente favorevole alla prostituzione, alla sua legalizzazione, fai bene a insistere su questa cosa.
Bene, alla grande, andiamo. Bravo. Andiamo, avanti tutta. Carlo, Torino, vai, Carla.
Ah, Giuseppe, finalmente, quanto tempo, che piacere.
Carla, dimmi, fatti sentire bene, perché c'hai l'auricolare, secondo me.
No, l'auricolare, ho il telefono all'orecchio.
Dimmi, vabbè, dobbiamo sopportare questo rumore.
Ho sentito l'intervento del vescovo.
Sì.
Allora, a questo punto, questo vescovo non riconosce l'autorità della legge italiana. Perché
no, la mette, dice formalmente di sì, ma la mette sullo stesso livello del tribunale ecclesiastico della minchia. Cioè, questo è il punto fondamentale.
No,
il tribunale ecclesiastico che fa le sue indagini, con quali mezzi fa le
lui
sue indagini.
Ha detto, aspetta Giuseppe, da quello che è passato, io ho ascoltato e ho sentito che questo vescovo ha detto che lui non sa se questo personaggio sia un pedofilo oppure no. Quindi praticamente mette...
mette in dubbio il fatto che la giustizia italiana lo abbia definito come pedofilo, non c'è dubbio.
Allora che garanzia abbiamo? L'unica cosa che può fare il popolo è quello di snobbare tutto quello che farà questo
prete. Senti, amica mia, io sto pensando più che al prete, di cui non me ne può fregare di meno, ho rispetto per il vescovo che sicuramente non è uno che copre la pedofilia, però uno che mi dice, come è successo invece nel passato, almeno spero che non sia così, uno che mi dice, per me può tornare a dire messa perché me l'ha detto il tribunale ecclesiastico, significa sostanzialmente che non riconosce l'autorità del tribunale italiano.
Che il tribunale ecclesiastico sarà un'autorità.
Sì, ma con quali cazzo? Che indagini ha fatto rispetto ai tre gradi di giustizia italiana? Che indagini ha fatto? Non è che ha sguinzato.
L'indagine l'ha fatto la giustizia italiana e loro, da quello che è passato, non lo praticamente non lo percepiscono, non lo consentono.
Vincenzo Salerno, vai. Vincenzo, ciao Carla, ciao Vincenzo.
Pronto?
Dimmi Carla.
Dunque, sempre a proposito del vescovo,
allora?
Siccome sono due categorie diverse, ovviamente loro, facendo parte del Vaticano, tra virgolette, riconoscono quel tipo di magistratura. Però il punto
ma
è
che
un
vuol
altro.
Dire? Quello è italiano, cioè siamo sul territorio italiano. Se uno è un pedofilo per la legge italiana, è un pedofilo per la legge italiana, punto e basta. Dai, ragazzi,
siamo d'accordo. Poi il punto allora è un altro.
Qual è il punto?
Adesso non stiamo giustificando il vescovo, però intanto giustifichiamo il tuo amico Sgarbi.
Ma che c'entra Sgarbi? Ma che c'entra Sgarbi col vescovo, con la pedofilia?
Se metti una parola la dica, se no la fanculo, non ho capito.
Oh, amico mio, ma cosa c'entra Sgarbi?
C'entra perché è un condannato e tu
8 voti. Berlusconi è un condannato e lo presentiamo alle elezioni.
Ma quello che arriva a Berlusconi, caso, perché io non voto per Berlusconi. Ho detto semplicemente.
Ma non dicendo a te, ma non dico
sto
a te,
dicendo semplicemente, ma non è che non lo voto perché è stato condannato, non lo voto perché non me ne frega un cazzo di votare Berlusconi. L'ho già votato nel passato.
È un condannato e lo giustifichiamo.
Infatti, non si presenta alle elezioni. Te è un condannato e non si presenta. Ma Sgarbi è un condannato. A parte che la condanna di Sgarbi non prevede il fatto che non si possa presentare, tant'è che si presenta.
Ma non dico questo, è un condannato.
Posso dirti la verità, a me della condanna di Sgarbi non me ne frega un cazzo. È stato
capesco se ne fosse della magistratura italiana.
Ma che c'è?
Sarà un reato diverso dalla pedofilia.
Ma la pedofilia con un reato di Sgarbi.
No, quindi dai, allora adesso facciamo la distinzione tra un reato e l'altro.
Beh, certo.
Se fai pedofilia non va bene. Semplice.
Ma no, ma mi pare evidente però che va bene. Ma beh, certo, sarà diverso.
A parte che non ho detto va bene o non va bene. Ho detto Sgarbi è stato condannato per un reato, che è quello di truffa a danni dello Stato per assenteismo. E non va bene, d'accordo. Secondo la legge si può presentare alle elezioni. Se volete, certo, cambiate la legge. Io ho semplicemente detto una cosa, amico mio, io ho semplicemente detto una cosa. Se a me mi si presenta la scelta in un collegio elettorale,
ma questo non metto in
tra
ma
Di Maio e Sgarbi, io voto Sgarbi. Mi piace più l'imperfetto piuttosto che il perfettino, il finto perfetto.
Ma io non metto in discussione questo.
E allora, punto e basta.
Io metto in discussione un'altra cosa.
Che cosa metti in discussione?
Il fatto che è un condannato. Quando invece il nigeriano negro, come tu li chiami, vogliamo far rispettare la giustizia, li vogliamo mettere in galera e non farli uscire più, quando invece il reato lo commette Sgarbi, Berlusconi o la Bosch o qualcun altro, o io, chiunque sto sia, invece li perdoniamo, troviamo la cosa che non va. Ma scusa, la legge sei uguale per tu.
Mi pare che non è stato perdonato nessuno.
Fermo là.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono
un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno.
Vergognatevi!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
E ti pareva che quel bastardo De Sgarbi non difendeva De Luca? È proprio una merda. Mi piace quando raglia come un cane. Sta merda, raglia Sgarbi, che sei un cane bastardo.
La devi a Salerno l'ho portata io veramente. È veramente straordinario. E domani mattina il castello Arighi sarà completamente bianco. Straordinario, veramente straordinario.
Vittorio Sgarbi, pezzi di caprone maledetto, che problemi hai con Luigi Di Maio tu? Che problemi hai? Se come dici tu, Di Maio è l'Ambrangiolini di Grillo, tu sei la Panicucci di Berlusconi, tu sei la Federica Panicucci di Berlusconi, capisci Sgarbi? Sei una coppola di minchia, Sgarbi! Perderete miseramente, Sgarbi! Va pigliato un tuo culo, Sgarbi!
Tornato all'attacco il nostro immigrato preferito, 50 Cent, scende da casa sua, uno di Modena, credo, in provincia di Modena o Parma, insomma un emiliano, quello di lo stesso,
hey.
E incrocia un trans.
Ciao ragazzi,
ciao,
come stai?
Bene.
Stai bene?
Sì.
Anche io stai bene.
Che è successo?
Scusa, io spiegare una cosa. Ieri sera io fai in giro.
Sì?
Subito.
Sì.
Qualcuno chiama me.
E chi ti ha chiamato?
Io non lo so se donna o uomo.
Ah.
Io non lo so io.
Ma come?
Ascolta, io non lo so.
Ma
se...
cos'era?
Perché?
Cos'era?
Tu, uomo o donna? Quando parlare fare.
Ma chi faceva?
Non lo so. Scusa, uomo o donna?
Non lo so, dimmelo.
Dimmi pure. Oh,
sì.
Vai lontano.
Ma vai
non, non vieni vicino con me. Vai lontano.
Ma perché la vuoi allontanare?
Ho detto tu sei trans.
Ah, un trans.
Ma son curu.
Ma perché?
Zibbe. Dito? Guarda il mio culo. Anche mia tette. anche mia faccia.
Vabbè, ti diceva faccia. Così per, oh, sì, per rimorchiarti.
Oh, sì. So, quando ho fatto così, dici di me, vai avanti, io scarafaccia, hai capito? Secondo non vai lontano, io scarafaccia. Tu stai a dire, non mi piace, hai capito? Mi hai.
Ma perché non ti piace?
Buona lei, chiuso, ma fanculo.
Ma perché?
Zbe. Vai da gare.
Ma perché, ciao, poveraccia?
Vuol dire cavolo, sei binario.
Sì, ma io non ho capito una cosa, perché questo qua, cioè questo qua è un immigrato razzista coi trans.
Non lo so se è razzista,
cioè, no, sì, non,
fastidio,
posso, non sopporta il fatto che ci sia un trans che magari cerca di avvicinarsi, di abbordarlo. È una cosa incredibile.
Oh, tu sei trans, sì. Non voglio.
Ho capito, ma che non vuoi?
Perché,
chi se ne frega?
Perché io voglio? Io non voglio.
E va bene, d'accordo. Allora
basta. Non voglio. Buona lei, chiusa sua bocca, hai capito? Miglia,
roba pazzesca. Comunque, stavo riflettendo su una cosa, David. Non tu, quando capitò un'ascoltatrice, Fiorella da Udine, una professoressa dichiaratamente fascista mussoliniana, hai fatto il diavolo a quattro.
Mi ho chiesto l'espulsione dalla scuola.
Hai
certo.
Detto, perché non chiedi l'espulsione dalla scuola di questa signora?
Detto. Che il ministero apre
hai chiesto
detto,
l'espulsione dalla scuola della professoressa Fiorella, che semplicemente ha detto di essere fascista. Non ha commesso alcun reato, nessun reato. Alcun reato. Mentre
insegna che le montagne
non insegna nulla,
fa propaganda fascista a scuola.
Non insegnava niente.
Io ho usato lo stesso metodo di misura.
Quella non ha fatto niente. Quella non ha fatto niente.
Neanche questa formalmente ha fatto niente.
Ha minacciato un poliziotto. Ha minacciato un poliziotto.
Ha odiare qua, no?
Sì, no, certamente, puoi odiare,
io non
credo. Minacciare di morte,
io
non puoi minacciare di morte un poliziotto.
Ma il diritto all'odio che tu hai
per
sempre
certo,
detto,
assolutamente
per
sì.
Me no, è un reato, quindi
no,
è un reato che lo come certo.
Ma quale reato?
Come non è un reato?
Ma il diritto all'odio è un reato. Io odio Parenzo, che è un reato.
Ma
che
io
cazzo
ti ammazzerei, ti farei un reato.
Ma
certo.
Che ti ammazzerei, ma che è un reato?
No?
Ti ammazzerei,
è
si può
minaccia.
Dire anche così. Se lo dice
è
un poliziotto, dovete
fatto
morire.
Che per me vale lo stesso criterio. Ah. Cioè, il ministero fa benissimo a intervenire.
Ma quella
con lo
non ha fatto un cazzo,
che
quella
ha,
Fiorella non fece un
sia
cazzo.
Sia con la professoressa Fiorella per accertare se il suo insegnamento è congruo, se la libertà di insegnamento arriva alla libertà di apologia del fascismo. Questa è la domanda che io faccio. E lo stesso vale per questa.
Ragazzi, comunque,
equanime
comunque,
in
sì,
questo.
Equanime, cioè, quella non ha fatto un cazzo, quella vuole ammazzare i poliziotti, è uguale. No, è una cosa incredibile.
Come vuole ammazzare? Ma hai detto che è legittimo da dire,
quella,
si può dire.
Quella, ma chi l'ha detto che si può dire?
Ah, io infatti ritengo anch'io che non si può dire, ma come non si può dire scuoiamo gli immigrati,
ma quella ha detto che era fascista, punto e basta.
Bisognerebbe querelare mezza il 90% di quelli che chiamano qui, infatti. Ma io sono d'accordo, infatti.
Querelali, che cazzo me ne frega
no,
me, mica li
mica
ho
tempo
io.
Da perdere con questi quattro dementi, ma voglio dire, se coerenza vorrebbe
giù il microfono
che si facesse.
Intanto i deficienti ci cascano sempre. Quando muore un cane, qualcuno lo porta alla cremazione. La cremazione dei cani.
Sì, pronto?
Pronto, signor Buleghin?
Sì, sono io. Sì.
Buonasera, sono Alessandro di Eden Cremazioni.
Sì, sì, permetta, okay. Solo adesso esco dalla camera ardente che abbiamo allestito per il nostro Mario. Ecco, adesso
mi
sono messo...
Molto, so.
Scusi, solo un attimo. Ecco, scusi.
Stia tranquilla. Da come ho capito voleva procedere alla cremazione singola, vero? Allora, quella con la restituzione delle ceneri. Allora, noi possiamo procedere al ritiro del suo Mario, va bene?
Sì.
E voleva fare anche la celebrazione del commiato?
Sì, sì, assolutamente.
Lo capisco benissimo perché ho anch'io due cagnoloni grandi e sono anche a me come due bambine.
Sì.
Poi allora, visto che poi bisognerà prendere appuntamento perché veniate qua poi nella stanza,
sì,
del commiato presenziale.
Ah, ecco, mi spieghi, cioè c'è una stanza del commiato dove
esatto,
si fa la cremazione?
Esatto, praticamente noi.
Ci vorrebbero dei fiori, qualcosina?
Certo, adesso le spiego tutto.
Sì, sì,
allora, abbiamo un luogo apposito dove poter accogliere la gente e dare modo di poter dare l'ultimo saluto al proprio animaletto. La stanza viene adibita con un bouquet di fiori freschi,
sì,
ok?
Sì,
viene
sì.
Messo un fiore anche sull'animaletto,
sì,
e
sì.
Poi quel fiore verrà cremato insieme poi all'animaletto,
sì,
viene
sì.
Portato l'animaletto in stanza con i proprietari, sì. Lo si lascia con i proprietari per tutto il tempo che il proprietario desidera,
sì, sì.
Quando poi il proprietario è pronto,
sì.
Ci chiama e noi procediamo alla cremazione. A quel punto là preleviamo Mario dalla stanza, lo portiamo nel forno crematorio, sì. Dopo di là ci sono altri due, un altro servizio, ovvero sì, o si può fare la consegna poi direttamente a casa dell'urna, o si può fare l'operazione 24 ore. In quel caso là è quando una persona preferisce portarsi via subito l'urna.
Mi perdoni, in questo caso quanto verrebbe a costare?
I 200 euro della cremazione.
200,
okay.
Sì, sì.
Poi ha i 120 euro della stanza del commiato, sì, e i 60 euro del servizio 24 ore. Dopo, per l'urna, noi diamo già un'urna compresa nel prezzo.
Sì.
Però noi abbiamo anche trovato un'altra soluzione a questo, ovvero non abbiamo la solita urna, ok, ma sì, abbiamo anche un quadro che a tutti gli effetti è come se lei vedesse un quadro appeso che si può tenere a parete o a comò, che contiene le ceneri e si mette la foto del cane.
Come prezzo questo quanto viene?
Allora, è in legno artigianale, costa 190 euro, però su questo lei non si può...
190 euro, sì.
Se vuole può appoggiarsi anche alla nostra psicologa, noi abbiamo una psicologa, ok, che ci supporta, che supporta i nostri clienti nel momento del bisogno, no?
Mi scusi, sono una fontana.
Stia tranquillo.
Io avrei pensato anche a un necrologio, è possibile?
Ci possiamo organizzare e vedere come fare, per quello non si preoccupi.
Io ho pensato così una cosa: ci ha lasciati dopo lunga sofferenza il nostro adorato Mario raggiungendo la casa del Signore. Lo ricordano, okay, con affetto papà Beppi, mamma Benita e zio Luciano. Non fiori ma donazioni a fratelli animali, ecco.
Mi manda questa frase, questo scritto che lei mi ha appena detto,
sì, sì.
Ok?
Sì,
me
sì,
lo manda tramite WhatsApp e poi glielo faccio poi trovare qua quando viene in stanza,
sì,
del commiato,
sì, sì. La ringrazio, certo, lei è molto,
di nulla,
molto gentile,
di nulla, a dopo, saluti,
arrivederci.
Allora, tra una scoreggia e l'altra, tra una scoreggia, io ho fatto un calcolo. Qualche pazzo spende 200 euro, mamma 120, mia, poi l'urna non mi ricordo quanto cazzo era, 190 per la roba lì, non mi ricordo che cosa era, 190 euro, e poi e per il quadro appeso, per il quadro appeso con le ceneri, il quadro appeso con
il
le
quadro,
ceneri, e poi c'è anche la psicologa, insomma, tra una cosetta e l'altra ti viene a costare sui 600-700 euro, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Ma piate il cane, mamma, quando mia, è morto, datelo a quelli della Nettezza Urbana, quel cazzo.
Beh,
che
no,
è.
Nettezza Urbana magari no.
Ma non lo so, come si fa in questo caso? Muore il cane, uno lo porta, lo
sa, solo... Sì, non si può neanche seppellire in giardino.
Non lo so come si fa, non si consegna a quelli della Nettezza Urbana, no, non si fa così.
Non so se è Nettezza Urbana.
Servizio comunale, i servizi comunali.
Ecco, sì, Nettezza Urbana sono quelli che si occupano di rifiuti.
Ma
scusa,
no, sì, d'accordo, però sì, c'è no, anche la, io intendevo il servizio urbano, quello
ci
per
sarà,
la cosa,
ci sarà del
quello
comune,
per gli animali, sì, no, sì, spendi 20 euro, 30 euro e via, no? Cioè, su, ma di che stiamo a parlare? Giovanni da Padova, dai.
Salve Cruciani, grazie di farmi intervenire dopo la scorreggia, ma insomma vabbè.
No, ma quello, come dire, il proprietario di quel cane morto che era in lacrime, in realtà non si capiva se scorreggiava oppure piangeva. Comunque lasciamo un po' alla libera interpretazione. No?
Vabbè, per carità, ci mancherebbe.
Allora?
Ascolta, io volevo soltanto un attimino intervenire per chiedere a Parenzo,
sì,
come si fa, come andrà in giro lunedì,
sì,
visto che i sondaggi, anche se adesso non sono ammessi e tutte queste cose qua,
li
ma
ho qua,
insomma,
li ho qui davanti a me i sondaggi, non li posso diffondere, ma
fermi tutti, fermi tutti, facci sentire i sondaggi rapidamente. Allora,
li ho qua, fatti da un autorevolissimo istituto di sondaggi.
Sì, non possiamo dire, diciamo, non possiamo,
possiamo diffondere, questa è una cosa assurda però, perché
vabbè,
i giornalisti,
dai,
i politici li possono avere e gli altri no.
Allora,
io li ho qua.
Allora,
una cosa allucinante.
Io da Padovano, come
fare? Voglio
sapere. Voglio sapere con che faccia andrà in giro lunedì.
Chiedetemi, ho qua tutti i numeri.
Con che faccia andrà in giro lunedì? Con che dice questo ascoltatore, con che faccia andrà in giro lunedì?
Tu, giro,
da tifoso del PD, diciamo, con che faccia,
no,
questa
ma non sono tifoso,
no,
del
Giovanni,
PD, io sono, non sono tifoso del PD,
Giovanni,
io. Sì, sono qua, sono
cosa
qua,
no, dire,
volevo rassicurarla, non è che sono tifoso del PD assolutamente, sono
insomma, ascolta Parenzo, io ti ascolto spesso, sinceramente
ho le mie idee, ma non è che sono tifoso di questo o quel partito, per cui non è che le dico per chi voto, no, ma super partes, che vuol dire super partes? Quando uno dice una cosa dice quello che pensa, poi
sì, ma tu la dici prevalentemente, tendenzialmente a favore sempre,
ma sì, ma lei sa cosa voto io? Lo sa?
No, sentiamo, cosa non l'ho mai detto,
ma non lo dico per chi voto io. Magari lo dirò il 5, forse. Ma
per
non lo dirò.
L'Abbonino, dai, per l'Abbonino.
Ma non lo dico, non lo so per chi voto. Non lo,
allora,
non
vabbè,
lo dico.
Tendenza maggioranza.
Poi ho le mie posizioni,
allora,
sicuramente.
Sì, vabbè, quello che cazzo vuol dire, ho le mie posizioni. Ma che siamo a porta a porta? Ho le
dico
mie idee,
anche,
ma che cazzo
ma non
dire?
Dico per chi voto, non mi sembra.
Vabbè, vabbè, tanto voterei per l'Abbonino.
Comunque resta il fatto che ti vorrò vedere in televisione quando verrai in qualche maniera, qualche trasmissione ci avrai.
Certo, anzi,
vorrò vedere la tua faccia.
Ma io non è che faccio il tifo. Ho la mia posizione, ovviamente voto.
Come siamo? La tendenza.
Ma questo è giusto, ma ci mancherebbe.
Giovanni, ho capito. La tendenza maggioranza silenziosa, quanto è? Cioè la tendenza maggioranza silenziosa che noi attribuiamo al partito, al partito di quello che ha fatto, di quello del 5 dicembre, che ha promosso il 5 dicembre, diciamo così, a quanto è negli ultimi sondaggi?
Beh,
e ce l'hai davanti, dillo, no?
Quanto ho detto
ma lo vuoi dire o non lo vuoi dire sta percentuale?
No, la cifra non la posso dire,
che e allora che cazzo è? Ma la dici,
posso,
la dici?
Posso fare dei mugugni, ad esempio, mugugni di soddisfazione, oppure
cazzo
dei mugugni
da Roma,
no. I mugugni non sono interpretabili, Parenzo.
Scusa, come no?
Hai davanti i sondaggi, muovi.
Ce l'ho qua.
E allora avanti, dimmi un numero. Dimmi un numero.
Il numero non si può dire il numero.
Allora, che cazzo ce ne frega,
no?
Allora, scusa. Leonardo,
posso
provincia
dei Mugugni,
va, Leonardo, provincia
e
di
fare una battaglia perché
non me ne frega, non me ne frega un cazzo. Leonardo dalla provincia di Macerata.
Oh Crucia, io te volevo raccontare la mia situazione. Io abito a Porto Recanati su un condominio estivo. Sono l'unico residente di questo condominio, ci stanno una decina di appartamenti. E fino a un po' di tempo fa, su uno dei tanti, c'era in affitto una mignotta peruviana.
Ottimo, che allora?
Che non ha mai dato fastidio a nessuno. La gente arrivava tranquilla, discreta, senza rompere i coglioni, senza far casino, tranquillamente così, e si stava benissimo. Quest'anno un appartamento è stato dato in affitto a un rifugiato politico albanese. E questo tutto il giorno non fa altro che un via vai di gente, persone, amici, non fa un cazzo la mattina alla sera, non si sa quello che cavolo deve fare. E io che
cioè,
mi
si stava meglio con le mignotte?
Si stava molto meglio con le mignotte, perché io quando mi sveglio la mattina alle 6 perché faccio un metalmeccanico e vado in fabbrica e trovo ancora questo che lì festeggia, via vai, questo e quell'altro, mi c'erano un po' i coglioni.
Vabbè, le puttane, pure le puttane ci sono via vai, eh.
Sì, ma questa l'affitto se lo pagava da solo, questo invece glielo pago io l'affitto, glielo paghi tu, glielo paga Parenzo.
Sì, sì, certo. Sì, sì, vabbè, d'accordo, tu dici, ho capito, ma ne fai una questione di soldi o una questione di, come dire, di sicurezza lì o comunque di tranquillità?
Ma di tutto, sia un po' per la sicurezza, perché non mi è chiaro questo via vai di gente, di persone a cosa porta. E sia
comunque tu dici, meglio avere le
coglioni.
Meglio avere le puttane.
Io vado a lavorare per guadagnarmi la pagnotta. E questo non fa un cazzo alla mattina, alla sera, sta qui da 7-8 mesi, cioè se permetti mi girano i coglioni.
Era meglio avere la puttana dentro. Mauro, certo, da Brescia, vai. Vabbè, Mauro da Brescia.
The Gustibus.
Mauro, vai.
Ciao ragazzi.
Cioè Parenzo manco attacca questo stasera, cioè questo qua se lo dovrebbe mangiare, cioè invece manco l'attacca. Mauro,
ma
da Brescia,
dica,
vai.
Sto poveretto,
ciao ragazzi.
Ma diglielo, attacca, no? Sennò
ma
che cazzo stai?
È un poveretto,
cioè, ma ho capito,
dico,
ma
un poveretto, un miserabile, cosa
Mauro da Brescia, dai, Mauro.
Si commenta allora, da solo. Dai.
Vabbè, Mauro, allora, dai. Ciao, vabbè, allora spegniamo tutto, che te devo dire? Cioè,
ma
spegniamo,
no,
vabbè,
ti rendi conto cosa ha detto?
E attaccalo allora, no?
Ma che gli vuoi dire? Poveretto, è un poveretto, se è vero, perché secondo me
Mauro da Brescia, dai, Mauro.
Ha inventato, peraltro.
Dimmi, ciao ragazzi, Mauro, dimmi.
Prima di tutto, di quello che vorrei dirvi dopo, vi devo fare estremamente complimenti.
No, non me ne frega niente, Mauro, dimmi subito velocemente.
No, aspetta,
dai.
Non sono complimenti banali, nel senso che io ti ascolto da 10 anni o da quando fai la zanzara, prima ancora che ci fosse Parenzo.
Sì.
Non so chi ha deciso questa abbinata, se l'avete deciso voi l'editore
caso.
Così, ma è geniale.
Vabbè, dai, forza, vai al sodo adesso, dai.
Vado al sodo e vi voglio raccontare un'esperienza di carattere sessuale.
Allora?
No, nel senso che conosco mia moglie da 20 anni.
Allora?
Era corteggiata dal suo istruttore di tennis.
Quale istruttore di tennis?
Un istruttore di tennis, allora?
Sì, il quale ci ha sempre provato con lei.
Sì.
Lei era sposata con un'altra persona prima che conoscesse me.
Sì.
Poi dopo 4-5 anni che mi sono messo insieme a lei mi ha raccontato questa storia.
Sì.
e ci siamo inventati un triangolo amoroso.
Cioè adesso vivete, convivete in tre praticamente?
No, conviviamo in due. Lui non è al corrente del fatto che noi ci siamo inventati un triangolo con lui. Lui pensa di avere l'amante, ma in realtà è un gioco nostro.
Ma perché non lo sveliamo questo gioco? Chiamiamo questo signore?
Direi di no.
Ho capito.
Allora, secondo me è meglio di no.
Domani, intrigante per voi.
Cioè, domani mi racconti.
È intrigante per noi.
No, questo non è male. Domani mi racconti nei dettagli come
no, domani non posso. Fino a martedì non ce la faccio.
E che cazzo sei? Che lavoro fai? Ai servizi segreti?
No.
Comunque,
posso mettermi in contatto con voi dal martedì al giovedì.
Dal martedì al giovedì. Va bene.
Sì. Vabbè. Arrivederci, grazie.
Ciao. Ah, raga, a domani, ciao.
Oh, tu sei trans? Non voglio. Perché io voglio? Io non voglio. Ho detto basta. Non voglio. Buona lei, chiusa sua bocca. Hai capito, Miguel?
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ho detto